Buonasera a tutti. Alle ore 20.58 diamo inizio alla seduta di Consiglio Comunale. La parola alla dottoressa Perucchini per l'appello. Grazie.
Tini Vellanna presente, Cerutti Franco presente, Zanetti Andrea presente, Vezzola Giancarlo presente, Valsese Francesco presente, Zanetta Elisa presente, Bo Vincenzo presente, Godio Gianluca presente, Vicario Diego presente, Mora Andrea presente, Cerutti Angelo presente, Pastore Pierluigi presente, Pagano Assan presente, Brigonzi Margherita presente, Barcellini Giovanni presente, Nonnis Roberto presente, Cerutti Flavio presente.
Grazie dottoressa. Al primo punto dell'ordine del giorno, comunicazione del sindaco, lascerei la parola alla dottoressa Tinivella, prego.
Sì, grazie signor Presidente, buonasera a tutti gli assessori, consiglieri e al pubblico presente. Volevo prima di dare l'unica comunicazione prevista ricordare questa sera, purtroppo è l'ennesima volta che ci troviamo a svolgere una funzione di questo genere, ricordare un caduto in Afghanistan, un nostro soldato, il caporale Chierotti. Sono state anche esposte le bandiere a mezz'asta durante questo fine settimana, proprio su invito della prefettura, per ricordare l'ennesimo soldato morto per la guerra in Afghanistan. Per cui, se vogliamo alzarci e per un minuto osservare silenzio. Volevo anche ricordare che domenica 4 novembre sarà celebrato il 94esimo anniversario del caduti dispersi di tutte le guerre e vogliamo rinnovare insieme gli ideali di libertà e pace. Il programma è esposto anche nelle locandine che sono state affisse in città e l'appuntamento è alle 9.45 a Palazzo Tornielli, dove ci sarà il raduno di autorità di associazioni d'arma. Alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo avremo possibilità di seguire la Santa Messa e alle 11 in piazza Marazza l'omaggio al monumento ai caduti. Anche quest'anno ci sarà l'intervento dei bambini delle scuole primarie statali di Borgomanero che canteranno in piazza Marazza l'inno nazionale e degli alunni dell'indirizzo musicale dell'istituto secondario di primo grado statale Piero Gobetti che in chiesa durante l'offertorio e la comunione suoneranno l'adagio di Albinoni e la Pavane di Forè. La banda musicale La Cavagliese ci accompagnerà durante questa funzione. Sempre per quanto riguarda le comunicazioni al primo punto all'ordine del giorno, leggo il verbale di deliberazione della Giunta Comunale che prevede un prelievo dal fondo di riserva da utilizzare per un importo complessivo di 8.220 euro e sono finalizzati ad incrementare di euro 2.900 l'intervento relativo ai trasferimenti della funzione generale di amministrazione di gestione di controllo relativo al fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali, per 320 euro l'intervento relativo alla prestazione di servizi della funzione generale di amministrazione, gestione e controllo relativo a seminari e corsi di aggiornamento delle divisioni affari generali e finanza e per 5.000 euro l'intervento relativo alla prestazione di servizi della funzione generale di amministrazione, gestione e controllo relativo alle spese postali.
Grazie dottoressa, lascerei la parola al consigliere Pastore che mi ha chiesto la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera signor Sindaco. Io volevo fare una richiesta, se era possibile, visto che ha suscitato parecchio interesse l'interrogazione e il pubblico presente mi sembra interessato a questo, chiedevo se era possibile anticipare la interrogazione numero 11, interrogazione presentata dal Consiglio di Pastore Pierluigi Barcellini Giovanni, protocollata in data relativa all'apertura di una discarica di rifiuti speciali in località Comiona. Se era possibile anticipare la discussione a questo pubblico, così per sollecitare un po' il dibattito. Grazie.
Sì, prego la parola anche alla consigliera Zanetta Elisa Lucia. Prego.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Credo che visto, mi collego all'intervento del consigliere Pastore, vista la presenza anche di altre persone interessate alla mozione presentata dai consiglieri Brigonzi e Pagano, chiederei la possibilità di anticipare anche quella.
Sì, quindi visto le proposte dei consiglieri, per norma del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, metto in votazione la possibilità di anticipare al punto 2, quindi al punto 3, come discussione, il punto 10 e il punto 11 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Quindi passiamo al punto 10 dell'ordine del giorno, mozione a firma dei consiglieri Pagano e Brigonzi, con oggetto richiesta di una consulenza in merito agli attuali livelli di inquinamento elettromagnetico in zona Casale Colombaro. Lascio la parola al consigliere Pagano, primo firmatario della mozione. Prego.
Grazie Presidente, un saluto ai colleghi e al pubblico presente. Allora, in data 29.08.12 un gruppo di cittadini residenti in zona Casale Colombaro, via Casale Colombaro, hanno appunto consegnato una petizione appunto intestata al sindaco, all'ufficio urbanistica e all'ufficio ambiente. Questo cospicuo gruppo di cittadini appunto hanno espresso appunto la loro preoccupazione in merito al fatto che pare che in un lotto appunto di terra sul retro della chiesetta del Sacro Cuore ci sia la volontà, naturalmente questa non è la mia non può essere una tra virgolette dichiarazione ufficiale, in quanto questo terreno è di un privato cittadino e non sappiamo ancora di fatto qual è la volontà appunto di questa persona, ma pare che questo, a dirsi di alcuni residenti, che visto e considerato che alcune aziende che si occupano appunto dell'installazione di questi impianti hanno fatto già alcuni sopralluoghi, pare appunto che ci sia questa volontà. Allora i cittadini giustamente sono preoccupati per un appunto molto alta probabilità di aggravio appunto ambientale, in quanto quella è già, come molti di voi sapranno, una zona interessata, nel senso che c'è già un'installazione di questo genere proprio a poche centinaia di metri da quella che potenzialmente potrebbe sorgere. Dopo questa lettera c'è in data 18.09.12 la risposta del dirigente architetto Manuelli, dirigente della divisione urbanistica e territorio. In questa risposta appunto si fa menzione ad alcuni tratti appunto del regolamento, che è consultabile appunto sul sito del comune, e questa risposta è stata indirizzata ad uno dei primi, al primo firmatario appunto di questa petizione, è stata inviata tramite raccomandata, dove appunto il dirigente specifica che non vi è nessuna richiesta di installazione e specifica il fatto che quella è una zona che appunto non è sottoposta ad alcun tipo di vincolo paesaggistico. Questa risposta è stata data proprio per il fatto che alcuni dei residenti, oltre a preoccuparsi per il discorso dal punto di vista della salute, hanno anche sottolineato il fatto che sicuramente non è molto simpatico avere un'antenna dietro una struttura sacra. Adesso, al di là del credo religioso, mettiamolo così, che ha ognuno di noi, credo che questo sia un fatto da sottolineare. Dopodiché appunto il dirigente, oltre ad aver sottolineato queste cose, noi del Partito Democratico abbiamo detto fin dal principio che non intendevamo speculare, diciamo, politicamente su una vicenda di questo genere, tanto che non abbiamo fatto un'interrogazione interrogando l'amministrazione, proprio perché siamo consapevoli del fatto che, essendo un problema di un privato cittadino, non era questo il percorso che noi auspicavamo. E siccome noi vogliamo dare delle risposte chiare ai cittadini, e soprattutto da quando abbiamo iniziato appunto questa consiliatura, abbiamo detto fin dal principio che la nostra intenzione era quella di fare delle proposte, diciamo, chiare, e di condividere naturalmente ciò, anche se stiamo all'opposizione, che è ciò che è condivisibile, insomma, dei provvedimenti che adotterà questa amministrazione, e naturalmente ci opporremo con forza a quello che non condividiamo. Ma detto ciò, allora adesso in una situazione di questo tipo, noi abbiamo proposto questa mozione poco fa, appunto parlando con il capogruppo Cerutti Franco e con il sindaco Tinivella, dopo eventualmente ci diranno se loro intendono condividerla o meno. Noi facciamo questa mozione, proponiamo questa mozione che impegna appunto il sindaco e la giunta a chiedere urgentemente all'ARPA una sua consulenza in merito agli attuali livelli di inquinamento elettromagnetico in una zona che è già interessata. Quindi, scusa, si sente male? Ah, ok. Una zona che è già interessata. Facciamo una proposta di questo tipo perché ovviamente non possiamo proporre al sindaco e alla giunta di dire no, non installate questa antenna, anche perché se c'è un regolamento di fatto noi speriamo che non venga installata. Io, questo è il mio pensiero, il mio parere, anche perché capisco che magari queste aziende versino parecchi soldini, però ogni tanto bisognerebbe anche un po' far prevalere il buon senso rispetto a quello che è l'aspetto puramente economico. Noi facciamo questa proposta anche perché l'OIARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, nel maggio 2011 ha classificato i campi elettromagnetici di radiofrequenza come possibili cancerogeni di classe 2B sulla base degli studi sul cancro indotto dai telefoni cellulari. Quindi il nostro naturalmente non è un out-out, però diciamo anche che sicuramente tutto il discorso che riguarda la prevenzione, il discorso che riguarda la tutela della salute, non può che essere sicuramente una priorità assoluta. Per questo punto noi chiediamo all'amministrazione, oltre a chiedere urgentemente una consulenza in merito agli attuali livelli, chiediamo anche di chiedere all'Agenzia un prospetto sui nuovi livelli di emissione derivati da un'eventuale installazione di un'infrastruttura di comunicazione elettronica, anche se poi su questo punto ne possiamo discutere eventualmente durante appunto il Consiglio. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Pagano. Quindi apertura alla discussione in merito a questa mozione. La dottoressa Tinivella mi chiedeva la possibilità di intervenire. Prego, dottoressa.
Sì, grazie. Io volevo entrare un po' più nello specifico della risposta che è stata data al primo firmatario, ma in qualità proprio di primo firmatario, ma in realtà considerandolo un po' poi l'interprete nei confronti di tutte le persone che avevano firmato la petizione cui si fa cenno nella mozione a firma del consigliere Pagano e Brigonzi. La nostra dirigente dell'urbanistica aveva risposto facendo riferimento all'oggetto e segnalando che al momento, a tutt'oggi, ed è così ancora oggi, anche se la data di risposta era il 18 settembre, quindi anche un mese dopo, non è pervenuta ancora alcuna istanza o segnalazione volta all'installazione di un nuovo impianto radioelettrico nella località Colombaro. però chiaramente l'allarme che è stato suscitato da una serie di movimenti che sono avvenuti nella zona ha fatto sì che legittimamente ci fosse una grande preoccupazione da parte di chi nella zona abita. L'architetto Manuelli nella risposta faceva anche riferimento al regolamento comunale per la disciplina e la localizzazione degli impianti radioelettrici, regolamento che peraltro è molto restrittivo, quindi ci tutela veramente tutti, ed è talmente restrittivo che alcuni gestori di questi impianti di telefonia avevano anche chiesto proprio di incontrare l'architetto Manuelli, di approfondire l'argomento perché si ritenevano penalizzati, ma essendo assolutamente legittimo il porre i limiti che il comune, che l'amministrazione comunale aveva ritenuto meglio applicare, così era stato scritto questo regolamento, quindi già anche questo a tutela di tutti. Per quanto riguarda poi, come ha già accennato anche il consigliere Pagano, l'ambito citato nella petizione è classificato come zona neutra. Cosa vuol dire zona neutra? Che non è possibile installare un impianto, un ripetitore, un'antenna in quella zona se non a fronte della dimostrazione che dal punto di vista tecnico solo quella è la zona dalla quale è possibile trasmettere, perché altrimenti in una zona neutra non è assolutamente possibile installare un impianto di questo tipo, quindi anche questo a nostra tutela. Poi rilevava nella sua risposta che al fine di coniugare comunque l'obiettivo di tutela e salvaguardia con quello di sviluppo e ordinata localizzazione degli impianti, perché la legge d'altro canto ne consente l'installazione nel rispetto del regolamento e di tutta una serie di norme, sempre questo nostro regolamento prevede che nel caso in cui anche in una zona neutra sia assolutamente dimostrata dal punto di vista tecnico la necessità di installare un impianto, vanno osservate una serie di norme. L'altezza, che non può essere superiore a 20 metri. Le antenne devono essere collocate alla sommità della struttura di sostegno. Gli impianti devono avere tipologia strutturale semplice, colori coerenti. Però questo interessa molto relativamente, perché è fondamentale che in certe zone questi impianti non vengano realizzati. Eventuali deroghe, scrive l'architetto Manuelli, rispetto a quanto sopra stabilito, potranno essere consentite esclusivamente nel caso in cui i proprietari o gestori dell'impianto dimostrino l'impossibilità a rispettare tali prescrizioni, sia dal punto di vista della salvaguardia della salute della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche, sia al fine di comunque garantire anche il minor impatto ambientale possibile. Inoltre, il codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce che le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici siano assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. Questo vuol dire che non possono far che costruire, ma devono assolutamente seguire tutto l'iter autorizzativo. Per quanto riguarda la tutela della salute e la salvaguardia della popolazione, si fa presente che l'installazione di impianti radioelettrici deve sempre essere sottoposta, sempre e comunque, altrimenti non possono, anche se hanno superato tutti i vincoli e le norme che ho citato prima, al parere favorevole rilasciato da ARPA. Peraltro è, mi diceva l'architetto Manuelli, ARPA Ivrea quella che rilascia questo parere. Che verifica che cosa? La compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti norme in materia. Inoltre si ritiene opportuno precisare, scriveva sempre Emanuelli, che l'amministratore comunale scrivente, particolarmente sensibile alla salvaguardia della popolazione, promuove periodiche verifiche da parte di ARPA in merito alle emissioni provenienti dagli impianti radioelettrici presenti nel territorio comunale e non solo in merito agli impianti radioelettrici, perché sono state anche intensificate sul territorio comunale, soprattutto però nelle zone più antropizzate, quindi diciamo nelle zone dove ci sono più insediamenti abitativi, anche l'applicazione e il monitoraggio attraverso le centraline. E questo devo dire anche grazie agli interventi che sono stati fatti da Roberto Nonnis nella sua veste di assessore all'ambiente negli ultimi anni. Ed era sempre emerso che i valori sono ampiamente inferiori ai limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia. Io credo comunque che non si debba assolutamente abbassare la guardia su questo genere di iniziative che possono anche essere solo paventate dai privati e quindi dal privato che vuole realizzare un impianto di trasmissione di radiofrequenze e quindi anche a titolo personale ritengo che questa mozione sia assolutamente condivisibile e che sia estremamente importante, così come già aveva anche detto l'architetto Manuelli nella sua risposta, sollecitare l'intervento di ARPA che venga, che faccia le sue verifiche e che diano un parere. Ovviamente dare un parere su un inquinamento che deve ancora avvenire non è possibile, perché lo scopo è quello di impedire che la struttura venga realizzata. Però un dato già molto importante che l'ARPA è tenuta a verificare e che quindi noi assolutamente siamo dell'idea di far sì che venga verificato è di valutare se questa area non è già di suo compromessa, perché anche questo è un elemento, un po' come fare il punto zero, il bianco campione, insomma capire se c'è già in quell'area una situazione di compromissione. Questo è un primo dato. Dopodiché ovviamente girando la richiesta all'ARPA, l'ARPA dovrà fare le proprie considerazioni, salvo, ripeto, rimanendo comunque l'obbligo da parte di questi signori, nel caso decidessero di installare questa antenna, il rispetto della zona neutra, quindi di tutto quello che è prescritto dal regolamento e la dimostrazione che solo lì loro possono installare questa antenna e senza soprattutto inquinare l'ambiente. Quindi personalmente ritengo che sia assolutamente condivisibile, poi sono i capigruppo che insomma possono prendere la decisione di come formularla, se ci sono nella mozione alcune cose da scrivere diversamente, ma questa è una decisione che ovviamente si rimanda al Consiglio. Grazie.
Grazie dottoressa per un suo puntuale chiarimento di quello che è il regolamento che regola appunto questa materia. Lascerei la parola al consigliere Zanetti, prego.
Signor Sindaco, signori consiglieri, signori assessori, ringrazio la folta presenza anche di Verganesi al seguito. La mozione presentata dai consiglieri del PD ci consente di discutere e di valutare un tema di attualità, quale è quello della telefonia in generale. La modernizzazione dei sistemi di informazione, se non posta sotto controllo, rischia di creare all'ambiente in generale aspetti nocivi alla salute dell'uomo. Come lista civica il Borgo, non dovendo difendere nessun interesse di partito o di lobby, intendiamo difendere con seria volontà ed impegno la vivibilità della nostra città, migliorando dove possibile l'ambiente sia cittadino che soprattutto delle frazioni. La tavola rotonda di Santo Stefano di giovedì 25 ottobre, organizzata dalla collega Elisa Zanetta, che ringrazio, e che ha visto la presenza di consiglieri di ambo le parti, ha dimostrato che certe tematiche, soprattutto quelle ambientali, non hanno colore politico, ma semplicemente bisogno di impegno e di discussione. La zona del Colombaro è già interessata dalla presenza di un'antenna per la telefonia, da tempo installata e non soggetta ad alcun controllo, perché non inserita nella mappatura delle misurazioni cicliche che vengono operate dall'ARPA. La mozione presentata è dettata dalla preoccupazione dell'insediamento di una nuova antenna, certamente di altra ditta di telefonia, che mediante un accordo privatistico intende installarsi in zona Colombaro. Poiché urbanisticamente tale insediamento è consentito, solo la dimostrazione della presenza di un campo elettromagnetico dannoso per la salute può costituire l'unica arma di opposizione al progetto. I consiglieri della lista Il Borgo ritengono pertanto prioritario un esame attento da parte di ARPA, che fornisca tutti gli elementi essenziali per una valutazione di carattere ambientale e che stabilisca l'opera e che stabilisca che l'opera non sia nociva per la vita delle persone. Coniugare in un futuro prossimo esigenze di modernizzazione con la difesa ad oltranza della salute dei cittadini sarà un impegno che interesserà tutti gli amministratori chiamati a gestire i propri territori. Nel successivo punto all'ordine del giorno si trova un'interrogazione riferita ad una possibile apertura di discarica di rifiuti in zona Canugioni. Anche questo argomento investe un aspetto ambientale che interessa direttamente una parte del nostro territorio. Le zone di Canugioni, Vergano e Piovino, sia per la vicinanza sia per le caratteristiche ambientali, non possono essere invase ed interessate da simili eventualità. La Camiona ha storicamente già dato abbastanza, con le cave, con due discariche e con i rifiuti. Concludo rivolgendo ai proponenti di formulare una risposta unitaria per preservare il nostro territorio da situazioni incompatibili con aspetti ambientali che vogliamo salvaguardare. Grazie, scusate ma...
Grazie consigliere Zanetti, lascerei la parola alla consigliere Zanetti Elisa Lucia, prego.
Grazie signor Presidente, ribadisco quanto espresso dal collega Zanetti, il tema è più che mai attuale, quello dell'inquinamento elettromagnetico, infatti anche nel decreto sviluppo pubblicato il 19 ottobre ci sono delle nuove misure proprio per quanto riguarda la normativa sull'inquinamento elettromagnetico, infatti stringono ancora di più i termini per la protezione della popolazione rispetto a questa pressione ambientale. La stessa ARPA Piemonte ogni anno redige il rapporto sull'inquinamento elettromagnetico anche sul nostro territorio. Dai dati che emergono dal monitoraggio che è stato fatto dal 2000 al 2011 si vede come la potenza e la densità degli impianti stessi sia in continua crescita. Quindi credo che questo sia una mozione che noi sottoscriviamo nei concetti. Chiederei se è possibile magari una breve riunione di capigruppo, perché credo che ci siano solo alcune cose specifiche sulla mozione, per esempio l'ultimo punto quando viene chiesta una... Scusate, che me l'hanno rubata. Viene chiesto un prospetto sui nuovi livelli di emissioni derivanti da un'eventuale installazione di un'infrastruttura di comunicazione elettronica, non è specificato che tipologia di infrastruttura, potrebbe essere radiomobile e quant'altro, quindi forse ci vorrebbe un attimo per correggere alcune precisazioni e poi come è già stato detto dal collega Zanetti, per noi è sottoscrivibile, perché anche noi crediamo nelle cose che sono state scritte, che siano importanti e fondamentali per Borgomanero. Grazie.
Grazie a lei consigliere Zanetti Elisa, visto quanto emerso dagli interventi sospendo la seduta per 5 minuti almeno. Prego consigliere Barcellini.
Grazie Presidente, un saluto a tutti. Intervengo molto velocemente su questo argomento perché vedo che c'è un certo interesse, un certo fervore a rivedere o anche a ridiscutere quella, così è la mia interpretazione o comunque proposta, quel regolamento che non molti mesi fa era stato esteso e rivisto. Dopo anni ne esisteva uno precedente, però l'abbiamo nuovamente rivisto tempo fa. È chiaro che su un tema di questo genere l'attenzione non deve mai essere distolta, ma aggiungerei anche che pur nascendo da un problema che si potrebbe anche verificare in zona Colombaro, altre antenne sono ultimamente state costruite, ad esempio in fregio la via Selvetta, che anche da un punto di vista architettonico non è il massimo che si potesse pensare, insomma, al di là delle difficoltà da parte mia a recepire la possibilità che in una zona che si trova con delle abitazioni a qualche centimetro, non oserei neanche dire metri, è sorta ultimamente un'antenna. E colgo anche l'occasione perché, aderendo noi naturalmente alla mozione, no, si vada a riprendere un po', se ci sono normative anche ultime, si vada a riprendere questo regolamento e le si aggiorni. Se così fosse che esistano, magari possono esistere dei contrasti tra il regolamento approvato ed eventuali ultime normative. ma oserei aggiungere anche che la preoccupazione viene dal fatto che basta guardarsi intorno anche al centro di Borgomanero. Se ci rechiamo qui nel cortile vedremo un'antenna qualche metro dagli uffici comunali, se ci rechiamo in via San Giovanni ce n'è una dimensionalmente enorme, oserei dire, su un condominio che sta a pochi metri dalla scuola materna. Ecco, tutto, diciamo che complessivamente il problema ci mette così in apprensione, non siamo molto tranquilli, e coglierei proprio l'occasione di questa mozione perché tutti assieme ci mettiamo attraverso commissione, attraverso tutto quello che vogliamo, no, a rivedere un po' questa normativa, senza naturalmente penalizzare laddove il diritto glielo concede, no, ma cercando di frenare il più possibile espansioni di varia natura, o perché vengono aggiunte delle parabole o degli ulteriori meccanismi, chiamiamoli così, sulle antenne esistenti, o perché non ne nascano delle altre. Grazie.
Grazie al consigliere Barcellini, sospenderei quindi la seduta per 5 minuti, riunendo conferenza di capigruppo. Riprendiamo quindi con il Consiglio Comunale. Lascerei la parola alla professoressa e consigliere Bregonzi per definire quelle che sono state le modifiche di questo documento condiviso che è firmato da tutti i capigruppo, deposito alla dottoressa Perucchini.
Sì, io poi, scusate, andrà poi ribattuto, sì, e rifirmato. Okay. Perché devo allegarlo al verbale.
Prego.
Sì. Sostanzialmente è stata modificata la parte finale e quindi non è necessario che io riveda tutto, rivedo soltanto l'ultima parte dove ci sono state le modifiche. Considerato che i gruppi consigliari non intendono opinare la risposta del dirigente Manuelli, in quanto è argomentata sulla base del regolamento comunale per la disciplina e la locazione degli impianti radioelettrici, ritenuto che l'amministrazione e il Consiglio Comunale, entrambi organi di governo della città, hanno il dovere di esprimersi in merito ad una legittima preoccupazione da parte di un gruppo di concittadini che si trovano a dover già convivere a pochi metri dalle proprie abitazioni con un impianto radioelettrico, impegna il Sindaco e la Giunta. Credo che ci sarà impegnano, giusto? Perché siamo impegnano. Tutti. Impegnano il Sindaco e la Giunta a chiedere urgentemente all'ARPA una verifica in merito agli attuali livelli del campo elettromagnetico in zona Casale Colombaro ed estendendo la verifica a tutto il territorio comunale, anche nel caso di nuove installazioni. Questo è tutto.
Grazie mille, quindi porrei subito in votazione la mozione all'ordine del giorno. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi all'unanimità viene votata la mozione. Passerei quindi al punto 11 all'ordine del giorno, interrogazione. Ad oggetto interrogazione sensi dell'articolo 4 e 5 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in merito alla possibile apertura di una discarica di rifiuti speciali in località Cumiona. Lascerei la parola al consigliere Pierluigi Pastore come primo firmatario per la lettura dell'interrogazione. Prego.
Sì, grazie Presidente. Vado a illustrare l'interrogazione. Premesso che da notizie di stampa risulta essere in corso una procedura intesa ad ottenere l'autorizzazione all'apertura in zona Comiona di un sito da utilizzare come area di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali, in particolare amianto. I sottoscritti Pierluigi Pastore e Giovanni Barcellini, consiglieri comunali, interrogano il Sindaco per conoscere se l'amministrazione comunale è a conoscenza dell'avvio di tale procedimento e, in caso affermativo, quale posizione l'amministrazione comunale ha già assunto o intende assumere al riguardo. Illustro brevemente l'interrogazione.
Consigliere, il regolamento prevede la lettura dell'interrogazione, la risposta e poi dopo la soddisfazione o meno. Quindi lascerei la parola alla dottoressa Tinivella per la risposta.
Sì, risposta all'interrogazione protocollata in data 18 ottobre 2012 in merito alla possibile apertura di una discarica di rifiuti speciali in località Cumiona. In risposta all'interrogazione in oggetto, comunico che in data 3 maggio 2011, a firma di Savoini Ragionier Luigi, è pervenuta la richiesta protocollata al numero 00, eccetera, rivolta ad ottenere un parere preventivo da parte dell'amministrazione comunale alla presentazione di un progetto che sarebbe stato inoltrato alla provincia di Novara con la finalità di riqualificare un'area in località Cumiona conferendo terre e rocce da scavo congiuntamente a coperture in cemento Eternit. Questa era la richiesta. Il 29 giugno 2011, tramite raccomandata ricevuta di ritorno, io ho risposto all'aspettabile ditta Savoini Ragionier Luigi comunicando che la Giunta Comunale, nella seduta del 27 giugno 2011, esaminata la richiesta che la ditta aveva fatto pervenire e la relativa documentazione, ha ritenuto di esprimere un parere preventivo non favorevole. Aggiungo che la posizione di questa amministrazione relativamente all'oggetto non è assolutamente mutata e il parere preventivo e non preventivo rimane assolutamente negativo. In data 20 luglio 2012, al protocollo 0032988, è pervenuta all'amministrazione di Borgomanero per conoscenza l'istanza che è stata comunque presentata dalla ditta suddetta per competenza alla provincia di Novara, quindi al settore ambiente, ecologia, energia, ufficio rifiuti, via, SIRA, per la fase di valutazione di impatto ambientale di un impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi, monodedicato a materiale da costruzione, contenente cemento amianto in località Cumiona. Che cosa ha fatto la provincia di Novara? La provincia di Novara, settore ambiente, ecologia, energia, ufficio rifiuti, ha comunicato di avere archiviata la pratica in riferimento ad una comunicazione sopraggiunta il 25 settembre dalla Regione Piemonte. Perché la Regione Piemonte, in questa nota del 25 settembre 2012, e in particolare da parte della Direzione Attività Produttive, Settore, Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive, cui sempre Savoini aveva presentato la richiesta, aveva presentato anche un progetto di rinnovo della concessione mineraria in località Cumiona. Quindi alla Regione il rinnovo della concessione mineraria in località Cumiona e alla provincia invece era stata presentata la richiesta di modificare la destinazione della cava. Quindi la Regione ha chiesto, stante il regime di reciproca connessione del progetto di coltivazione da una parte e di discarica dall'altra, al Savoini che presentasse un progetto complessivo con relativo studio di impatto ambientale dei due interventi, che contenga anche una valutazione dei rischi per la salute delle maestranze impiegate nella esecuzione contestuale delle due opere. La presentazione del progetto unico alla Regione Piemonte dovrà avvenire secondo le modalità prescritte dall'articolo 12 della legge regionale 40/1998. Non cambia la posizione dell'amministrazione comunale che qualora andasse avanti questo progetto e questa richiesta, in sede di conferenza dei servizi non farà che confermare il parere negativo che già era stato dato nel 2011.
Grazie dottoressa Pinivello. La parola al consigliere Pierluigi Pastore per il soddisfacimento o meno della risposta. Prego.
Allora, io mi dichiaro parzialmente soddisfatto di questa questione, però c'è un problema. Io avevo anche chiesto che qual era la posizione che intenderà assumere l'amministrazione al riguardo, perché faccio alcune considerazioni di carattere preventivo. Io ho letto il comunicato della provincia di Novara dove si veniva depositato questo progetto. Cosa mi ha messo un po' in allarme? Primo, nessuno ne sapeva niente di questa cosa, non è andato in commissione urbanistica, nessuno ne sapeva nulla. Hanno pubblicato questo progetto il giorno 19 di luglio, 3 giorni prima che si vada tutti in ferie, e l'hanno pubblicato sul giornale. Voi sapete che tutte queste cose qua devono essere pubblicate su un giornale, su un quotidiano a diffusione nazionale, ma un giornale locale a diffusione nazionale. Il giornale in provincia di Novara vende 2.200 copie, la stampa ne vende 25.000. Allora, se io voglio dare pubblicità a un impianto, a un'iniziativa, non la pubblico su un giornale che non compra pochissima gente. Prima cosa. Seconda cosa, ho avuto proprio l'impressione che questo progetto venisse così passato in un grande silenzio generale. Io sono venuto a conoscenza, anch'io abbastanza casualmente, della cosa e quindi ho fatto l'interrogazione, perché credo che se l'amministrazione comunale, il consiglio comunale deve dibattere dei problemi della città, è bene che lo faccia in questo consesso, perché questo è il luogo deputato a decidere o comunque a stabilire quali sono i futuri, e questo mi sembra un problema importante. Io sono un po' stupito anche con i giornali, perché abbiamo dato giustamente tanta rilevanza quando abbiamo inaugurato la Casa dell'Acqua, e sono contento di questo, ma per esempio inauguriamo la Casa dell'Acqua, che è una cosa importante, e un'iniziativa come questa rischia di passare sotto traccia senza che nessuno ne sappia niente. Allora, io credo che è importante, signor Sindaco, che un problema che coinvolge persone, coinvolge il futuro, coinvolge estremamente così la salute di parecchi cittadini, venga approfondito e venga anche dibattuto in quest'Aula. Ci sono le commissioni per fare questo, credo che sia importante poterlo fare e non tentare di mandare queste cose così un po' con una certa nonchalance senza che nessuno ne sappia nulla. Ora, il problema della Comiona, lo sappiamo, è un problema di questa cava di caolino che non è anche una cava, è una miniera di caolino, quindi è un'attività estrattiva di caolino. La Regione Piemonte ha avocato a sé i due procedimenti perché vuole capire che cosa significa fare questa estrazione di caolino, e quindi una miniera, e poi contemporaneamente questa richiesta, che è una richiesta ben presente e ben pressante, di utilizzare la parte attualmente già esaurita di miniera in caolino per farci la discarica di amianto. Quello che preoccupa è sì la discarica di amianto, ma ricordiamo anche che lì c'è il Sizzone, sul Sizzone ci sono delle prese d'acqua dell'acquedotto comunale, quindi non è un posto deserto, non è nel deserto, ci sono io mi immagino che ci sarà una via vai di autocarri, automezzi che salgono alla Comiona. Il problema dell'amianto è anche il problema soprattutto del pulviscolo di amianto, non è tanto il problema ma quindi il pulviscolo di amianto che in questi tragitti passa attraverso Santo Stefano, passa attraverso Vergano, Canuggioni, quindi c'è un problema che deve essere sottoposto comunque la richiesta in questi termini, insomma. Quindi io chiedo effettivamente con forza che qualora venga presentato questo progetto venga sottoposto, venga l'amministrazione tenga la barra sulla sua posizione, perché deve essere ben chiara la questione. Ultima cosa, ho visto che c'era questa nella sua risposta, signor Sindaco, lei citava questo parere preventivo non favorevole. Ecco, io vorrei sapere se è possibile avere questo parere preventivo non favorevole, come, qual è l'organo che lo ha espresso e chi, insomma, se fosse possibile avere questa. Ecco, lo chiedo.
Perché in commissione perché l'abbiamo bocciato prima di
pensare. E quindi. E l'altra cosa che volevo chiedere era, dato che ci sono dei termini di presentazione, cioè il comunicato della provincia di Novara faceva riferimento a 60 giorni dalla presentazione, cioè eventuali osservazioni o comunque ricorsi o comunque osservazioni in merito, faceva riferimento credo a una data del 17 di luglio 2012, perché è l'unica data che io ho trovato di deposito del progetto a Novara, che poi è stato portato a Torino, però non mi sono chiari se ci sono e quali sono i termini perché l'amministrazione possa fare delle osservazioni puntuali rispetto al problema. Grazie. Voglio ricordare che l'allora sindaco Giromini, Gabriele Giromini, si era opposto con forza all'istituzione della cava della discarica a Chepoli, e poi voglio ricordare che Chepoli non fu realizzata, Chepoli a monte della zona della Comiona, in confine con il comune di Gargallo, però sappiamo il disastro che è uscito con la Pulinet alla baraggia di Boca, cioè è stata una bomba ecologica che è rimasta assopita per qualche anno in zona baraggia di Boca. Quindi sono tutti argomenti questi che vanno non sottovalutati, tenuti in grande considerazione, perché si tratta della salute nostra, ma soprattutto della salute dei nostri figli. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Pastore Pierluigi. Solo per un'informazione al pubblico presente, voglio soltanto ribadire due concetti fondamentali. Il primo che l'organo competente era la provincia, è stato chiesto un parere alla giunta comunale, perché l'organo che deve dare questo solo il parere è stato negativo. Ora è di competenza regionale per questo nuovo progetto unico. Comunque, come ha già ribadito il sindaco, la giunta intende in sede di conferenza dei servizi ribadire questa posizione negativa. Passerei.
Se mi permette, sì. Cioè, io non so che cosa di più possiamo e dobbiamo fare. La risposta è stata no, il nostro parere è stato negativo. Abbiamo preso e condiviso il discorso di assolutamente negare qualsiasi permesso del comune in sede di conferenza dei servizi. Dopodiché, più che no, assolutamente no, non credo che si possa dire. Per quanto riguarda pubblicazioni sul giornale o quant'altro, cioè, come volevamo, non c'entra niente. Il parere è no, lo ripeto, abbiamo già detto di no, lo abbiamo scritto, lo abbiamo mandato con raccomandata, con ricevuta di ritorno. No.
Grazie dottoressa Tinivella. Passerei quindi al punto 2 all'ordine del giorno. Oggetto.
Presidente, mi scusi, è vero che non ho possibilità di parola, ma siccome ho fatto una piccola eccezione per il sindaco, le chiedo di farmi dire una frase.
Una piccola eccezione, anche
sì,
per essendo così, prego.
Ma allora non si fa eccezione, prego, per nessuno. Io devo dire una cosa, sono uno dei due firmatari e faccio una proposta che è lunga una frase.
Velocissimo.
Solo una frase. Siccome noi crediamo alle parole dell'amministrazione e all'impegno del sindaco, chiediamo che venga portato un documento in un prossimo consiglio comunale, condiviso e preparato da tutti, per ribadire da subito alla Regione Piemonte di non inoltrarsi su delle strade che potrebbero portare anche a un dispendio di forze, di tempo, di energia da parte della Regione, perché questa amministrazione comunale, no, dice effettivamente quello che il sindaco ha detto, cioè non se ne parla proprio. La mia proposta è solo quella.
Assolutamente sì.
Grazie.
Prego.
Visto che abbiamo fatto un'eccezione solo per questa volta, ma veramente brevissimo.
Un secondo, concordo con il consigliere Barcellini, assolutamente. Flash, quindi lei consigliere Pastore, era d'accordo per la discarica dei rifiuti? Io ho finito. Se la giunta ha detto di no, che non voleva la discarica per i rifiuti, a lei andava bene la discarica per i rifiuti? Io ho finito.
Basta. Eviterei di prolungarci, visto che era un'interrogazione, eviterei di prolungarci su questo, anche perché siamo tutti d'accordo su quello che è, e poi consigliere Barcellini, sua proposta avrà creato un documento. Passerei quindi al punto 2 all'ordine del giorno. Prego. Punto 2 all'ordine del giorno, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 116 del 15 ottobre 2012, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2012 e contestuale variazione al bilancio pluriennale 2012-2014 e dalla relazione previsionale e programmatica. Relaziona l'assessore al bilancio Ignazio Stefano Zanetto, prego.
Grazie signor Presidente, signor Sindaco, consiglieri, colleghi assessori al pubblico, buonasera a tutti. Ai sensi dell'articolo 42 della legge 267 del 2000 siamo a portare la ratifica.
Assessore, chiedo scusa un attimo,
Chiederei al pubblico che qualora volesse uscire di farlo gentilmente in silenzio, grazie. Prego, assessore.
Sì, va bene, quindi posso proseguire.
Prego.
Dobbiamo portare all'attenzione del Consiglio Comunale la ratifica di una delibera di giunta avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2012, variazione resasi necessaria in quanto la giunta municipale ha deciso di prorogare 6 delle unità di lavoratori socialmente utili che oggi sono impiegate a Borgomanero, di portarle per il mese di novembre e il mese di dicembre, di aumentare le ore che svolgono in comune, portandole quindi a 36 ore invece delle 20 ore che sono tenuti a fare in quanto percepiscono quindi le indennità di mobilità da parte dell'INPS. Abbiamo avuto questa finestra all'interno delle spese del personale e, stante sentite e verificate sia i lavoratori che i dirigenti rispetto anche alla necessità di maggior presenza in ambito lavorativo da qui almeno alla fine dell'anno, abbiamo provveduto a aumentare il monte ore mensile, ripeto, fino alla fine di quest'anno. La delibera ha ottenuto parere favorevole da parte del revisore dei conti e la settimana scorsa è stata illustrata la commissione bilancio che ha approvato. Grazie.
Grazie assessore, apro quindi la discussione in merito al punto 2 all'ordine del giorno. Se qualche consigliere volesse intervenire, prego. Se non ci sono interventi, passerei quindi alle dichiarazioni di voto. Pongo quindi in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 116 del 15 ottobre 2012, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2012 e contestuale variazione al bilancio pluriennale 2012-2014 e della relazione previsionale e programmatica. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è favorevole? Prego. Chi è contrario? Perfetto, quindi con 16 voti favorevoli passa appunto 2 all'ordine del giorno. Votiamo quindi l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Uno. Si è astenuto? Si è astenuto sull'immediata eseguibilità. No. Chi è favorevole? Chi è contrario? Passiamo quindi al punto numero 3 dell'ordine del giorno, modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 ed elenco annuale 2012. Lascio quindi la parola all'assessore competente, vice sindaco Sergio Bossi. Prego. Sì, sì.
Grazie signor Presidente, buonasera signor sindaco, consiglieri tutti, scusatemi. Allora, si sono conclusi nel giugno scorso i lavori di realizzazione del campo sportivo di Santa Cristinetta e mancavano quindi l'illuminazione esterna, sia quella del parcheggio che quella delle torri faro e le recinzioni, che non erano previste nell'affidamento iniziale dei lavori. Quindi si chiede di anticipare pertanto gli interventi di sistemazione della parte esterna, quindi le recinzioni e l'illuminazione, che erano previsti nel programma triennale opere pubbliche 2012-2014. Quindi si chiede che dagli anni 2013 200.000 euro che c'erano e nel 2014 150.000 euro vengano spostati all'anno 2012 per un importo complessivo modificato di 330.000 euro per consentire le procedure di appalto di suddetti lavori. Chiaramente questi lavori sono lavori che vengono giustificati dal fatto di un'urgenza nella sistemazione di quelle aree esterne, perché la zona, essendo un po' fuori dal centro abitato e essendo completamente buia, si chiede di fare questa sistemazione. Quindi con questa modifica al programma triennale e la contestuale variazione del bilancio di previsione si procederà a chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti il diverso utilizzo delle somme residue che potrà essere avviata così la procedura di gara. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Aprirei quindi la discussione per il punto 3 all'ordine del giorno. Prego consigliere Pastore Perluigi.
Grazie Presidente. Sì, un dubbio mi viene perché chiedere ad oggi una variazione di bilancio alla fine di ottobre, cioè al primo di novembre, una variazione di bilancio sul 2012 mi suona non tanto coerente, perché se dobbiamo portare a bilancio nel 2012 queste cifre, sono cifre che poi spenderemo nel 2013, perché non credo che nel 2012 riusciamo a fare la variazione di bilancio, approvare il progetto e realizzare i lavori nel 2012 su un progetto, su un campo sportivo che, voglio ricordare, non per fare polemiche, ma nella brochure di presentazione del candidato sindaco si dava già per finito il mese di maggio. Io ricordo che c'era una bella fotografia con una bella erbetta verde. C'era una bella erbetta verde, arriviamo adesso al mese di ottobre dove il campo non è ancora aperto, non so neanche se c'è l'erbetta, quindi mi sembra un po' incomprensibile la situazione. E poi volevo chiedere un'altra informazione. Normalmente in questi interventi avvengono con varianti che sono varianti suppletive o in corso d'opera, perizie di variante in corso d'opera, che al massimo hanno la possibilità di spendere il 5% dell'importo iniziale del progetto soggetto a ribasso d'asta. In questo caso volevo capire qual era la procedura che è stata adottata, perché o è un nuovo progetto o è una variante in corso d'opera, perché se è una variante in corso d'opera, una variante di completamento deve rimanere all'interno di alcuni parametri, che mi sembra che la cifra oggi che andiamo a impegnare è una cifra estremamente impegnativa per l'amministrazione, e cercavo di capire qual era il contesto entro il quale si stava muovendo questa soluzione. Grazie.
L'erbetta.
Prego.
Chi è che risponde? Rispondi tu? Rispondi. L'erbetta c'era e c'è ancora. Peccato che il progetto iniziale non prevedesse né la recinzione né l'illuminazione. Quindi questo che noi andiamo a decidere questa sera è finalizzato a due nuovi progetti, che sono quelli per la realizzazione della recinzione e per l'impianto di illuminazione. Non stiamo parlando del progetto iniziale, che purtroppo non prevedeva quelle due finiture, chiamiamole, ma siccome ovviamente il progetto risale all'amministrazione precedente, però non era stato previsto, ma probabilmente si pensava poi di poterlo realizzare ovviamente con ribasso e quant'altro, adesso con questa economia si vanno ad autorizzare e a finanziare due nuovi progetti, uno per la recinzione e l'altro per l'illuminazione, perché lì senza recinzione e senza illuminazione, essendo la zona fuori Borgomanero, non sarebbe possibile fruire del campo, che era finito nella data del mese di giugno.
Grazie dottoressa Tinivella. Va bene per il vice sindaco, quindi...
Sì,
prego consigliere Marcellini.
Una giustificazione un po' tirata in qualche modo, signor sindaco, quello che non era previsto, a cui io credo, nell'amministrazione Pastore. Ma l'amministrazione Pastore ha finito quando?
5 anni fa, con quel progetto.
E quindi il progetto probabilmente magari anche di 6 anni fa, magari anche di 7 anni fa, magari anche di 8 anni fa. La domanda è: ma l'amministrazione che lei ha presieduto in 5 anni non è riuscita a compensare e rendere agibile per l'illuminazione e la recinzione obbligatorie, obbligatorie, no, non siamo riusciti in 5 anni a terminare un lavoro di questo genere, punto. No, perché sembra che troviamo delle giustificazioni che però non sono giustificazioni. Cioè, obiettivamente, se uno voleva finire il lavoro in 5 anni, recinzione e illuminazione in qualche modo saltavano fuori, o per un verso o per un altro, insomma.
Grazie consigliere Barcellini, lascio la parola al sindaco per la risposta.
Il progetto era stato presentato in regione ed aveva ottenuto un finanziamento e come tale aveva ottenuto il finanziamento. Quindi modificare il progetto sarebbe stato impossibile perché legato a quel finanziamento. In 5 anni l'amministrazione lo ha realizzato il campo sportivo perché ed ha seguito tutto l'iter, anche perché il progetto, così come era stato presentato, aveva bisogno di alcune verifiche e di alcuni calcoli che sono stati rifatti. Inoltre è anche fallita l'impresa, ci sono stati dei problemi e quindi quant'altro. Io credo che se ci guardiamo indietro e guardiamo il cimitero, 5 anni, 10 anni, 9 anni, insomma, quindi sappiamo tutti perfettamente, perché tutti qui dentro hanno amministrato, stanno amministrando, realizzare un'opera, un intervento di quelle dimensioni è veramente molto molto impegnativo. Certo, abbiamo avuto l'opportunità, non dico la fortuna, invece in molto meno tempo di rifare completamente il centro storico.
Grazie.
Andiamo a botte risposte, io il secondo intervento lo posso avere e quindi se iniziamo un percorso di questo genere ce n'è per tutti, ma io non lo volevo iniziare, sindaco, una diatriba.
Scusi di un attimo, natura. Consigliere Barcellini, giusto per la registrazione e un attimino per anche quello che è il mio incarico, le lascio quindi la parola a lei, prego.
Se no adesso devo ripetere, non volevo iniziare una diatriba di questa natura. È che mi è venuto spontaneo cercare di non attribuire, che non fosse attribuire ad altri responsabilità di ritardi di questa natura. Lo sappiamo bene che i cimiteri, se vuole innesco la polemica, non la innesco, sono al cimitero, abbiamo impiegato tanto tempo, ma l'abbiamo ereditato anche noi così, con le ditte fallite, con i progetti sbagliati e quant'altro, ora vale per tutti. Cioè io voglio dire questo, lasciamo fuori il tutto, no? E diciamo che purtroppo per un sacco di motivi in 5 anni quel progetto che non era completo non siamo riusciti a completarlo, punto, ma senza polemiche insomma, ecco. Chiederei solo di evitare di innescare dei meccanismi che ci porterebbero poi fuori strada. Grazie.
Lascerei quindi la parola a qualche altro consigliere se vuole intervenire, se volesse intervenire. Poniamo quindi in votazione il punto 3 all'ordine del giorno. Modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014, elenco annuale 2012. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Per questo punto all'ordine del giorno dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 12 voti viene dichiarata anche immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione 2012, alla relazione previsionale programmatica, al bilancio pluriennale 2012-2014 ed approvazione di diverso utilizzo mutuo per costruzione impianti sportivi. Lascio la parola all'assessore al bilancio, Ignazio Zanetta Stefano, prego.
Grazie Presidente, questo è l'atto seguente alla delibera che è stata poc'anzi votata e quindi la modifica del piano triennale comporta successivamente una modifica di quello che è il bilancio di previsione. Con questa delibera quindi andiamo a approvare un diverso utilizzo del mutuo che aveva un importo di 1.093.000 euro per finanziare i lavori per 108.800 euro come recinzione e completamento dei lavori del campo di Santa Cristinetta e per 222.000 euro per quanto riguarda l'illuminazione e di dare atto quindi all'ufficio contabile poi di eseguire le varie operazioni relative al mutuo. Grazie.
Grazie Assessore. Apro quindi la discussione in merito al punto 4. Se non ci sono interventi, dichiarazione di voto. Pongo quindi votazione al punto 4 all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2012, alla relazione previsionale programmatica, al bilancio pluriennale 2012-2014 ed approvazione di diverso utilizzo mutuo per costruzione impianti sportivi. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Con 12 voti viene approvato il punto 4 all'ordine del giorno, anche per questo punto dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? quindi con 12 voti passa anche l'immediata eseguibilità. Passiamo quindi al punto 5 all'ordine del giorno, bilancio consuntivo e relazione annuale sulle attività svolte dalla Fondazione Achille Marazza nell'anno 2011, presa d'atto. Lascio quindi la parola all'assessore competente Ignazio Zanetta Stefano, prego.
Grazie Presidente, come al quinto punto abbiamo quindi la presa d'atto di quello che è il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Marazza nel corso del 2011. Questa presa d'atto è prevista dalla convenzione in essere ormai dall'anno 2000 insieme alla Fondazione Marazza, che porta quindi a conoscenza del Consiglio Comunale della città quello che è l'andamento, la situazione della biblioteca e quelle che sono state le iniziative, ripeto, rispetto all'anno passato. Chiederei quindi, Presidente, di poter invitare il Presidente della Fondazione Marazza a illustrare al Consiglio Comunale quanto di competenza.
Grazie. Grazie Assessore, do quindi invito al Presidente della Fondazione Achille Marazza, il Dottor Paolo Bignoli, di poter sedersi al posto del nostro Vice Sindaco per poter relazionare. Presidente, a lei lascio la parola. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Allora faccio un'istantanea della situazione attuale della Marazza, nel senso che in questo momento noi al 31 di agosto è scaduto il Consiglio di Amministrazione per mandato, non è ancora interamente composto per una ragione tecnica e burocratica, perché noi a fine luglio abbiamo dovuto fare una modifica allo statuto dettata da una legge regionale che chiedeva che i consigli di amministrazione degli enti non fossero composti da più di 5 componenti. Il nostro era di 7 e, benché lo specifico, nessuno dei consiglieri della Fondazione recepisce un gettone di presenza, comunque abbiamo dovuto fare questa modifica. La modifica comporta una presa d'atto del registro regionale delle persone giuridiche della Prefettura di Novara, che ha un silenzio assenso che scadrà alla fine di questo mese. I consiglieri di amministrazione nominati dagli enti competenti sono arrivati, ma anche quello della Regione, che dovrebbe arrivare nella prossima settimana. Di conseguenza, una volta riunito il Consiglio, verrà eletto il nuovo Presidente. Questo per il prossimo quinquennio. Arrivando invece al 2011, io ho fatto una fotografia riassuntiva della relazione specifica, che mette un po' i fondamentali dell'andamento della biblioteca, nello specifico dell'andamento proprio della parte bibliotecaria e non economica, che riguarda la parte degli iscritti al prestito, che rispetto al 2010 è salita del 27%, siamo 2000, parlo di adulti chiaramente in questo momento, più di 2000 iscritti al prestito, nuovi lettori iscritti nell'anno è aumentato del 31% rispetto al 2010, gli utenti che hanno usufruito del prestito anch'esso ha sfiorato il 10% in più, i prestiti interbibliotecari che sono aumentati del 32%. Per la sezione ragazzi c'è un aumento sostanziale per quanto riguarda i prestiti dei libri a domicilio, soprattutto delle classi scolastiche che hanno frequentato la biblioteca, così come la frequenza dei lettori al prestito, che è aumentata di circa il 10%. Questa è un po' la fotografia dell'andamento, che conferma il progresso che comunque negli ultimi anni ha portato la biblioteca, attestandosi sempre con un aumento degli iscritti e della frequentazione variabile tra il 15 e il 25% come nell'ultimo anno. Per quanto riguarda il bilancio, è un bilancio molto semplice da leggere, nel senso che è composto da pochi capitoli, nella maggior parte di spese e di spese fisse, che sono quelle che hanno il maggior peso sull'andamento economico della Fondazione. Il problema del 2011 era stato un po' preso a cuore da un po' tutti, compreso questo Consiglio Comunale, quando ero stato qua l'anno scorso, era che c'era una grossa incognita su quelli che sarebbero stati i contributi verso il sistema bibliotecario da parte della Regione Piemonte. Sul finire dell'anno, proprio sul filo di lana, sono stati confermati con una percentuale di circa 70% rispetto a quelli che erano stati messi a preventivo. Questo ci ha consentito, grazie anche a un credito dell'Enel proprio di circa 20.000 euro ancora che dovevamo recepire, di finire poi con un avanzo sostanzialmente di 10.000 euro. Questo perché comunque quando le voci sui contributi regionali che intorno verso maggio-giugno cominciavano ad essere estremamente negative, abbiamo sostanzialmente interrotto quelli che erano gli acquisti di libri, di DVD e tutto il materiale bibliotecario che riguardava sia il sistema che la biblioteca di Borgo Manero. E non avevamo altra scelta e fortunatamente è stata una scelta azzeccata perché altrimenti il bilancio sarebbe stato sostanzialmente negativo. Il 2013 e il 2012 ha visto gli stessi problemi con diverse incognite sempre sui versamenti regionali che arriveranno in parte. Adesso io chiaramente non essendo nel Presidente in questo momento non posso parlare del bilancio 2012, però quando lo eravamo nell'ultimo Consiglio eravamo confidenti di chiudere comunque con un pareggio di bilancio. Il 2013 invece si presenta come un anno abbastanza difficile perché dalla Regione non sono ancora arrivate rassicurazioni, sostanzialmente non sono arrivate notizie. Scade la convenzione che la biblioteca e la Fondazione Marazza ha con questo comune, che va rinnovata per i prossimi 5 anni, e quindi è un po' tutto quanto da analizzare con molta cura, perché tutto quello che erano le erogazioni di enti terzi che fino al 2010 ci hanno sostenuto con forza, con energia, ci hanno consentito di fare anche iniziative che hanno portato la biblioteca ad un punto di visibilità sicuramente maggiore, nel 2011 sono mancate completamente e nel 2012 altrettanto. Questo è complice una crisi che tutti noi conosciamo e che chiaramente ci impedisce di trovare un partner solido su cui contare. Questo è un riassunto estremamente sintetico dell'andamento del bilancio e dell'attività. Io chiaramente, se avete delle curiosità e delle domande specifiche, sono a disposizione.
Grazie Presidente, lascerei quindi ai consiglieri la parola per aprire la discussione in merito a questo punto. Prima di dare la parola volevo comunque ringraziarla per l'operato svolto in questo che ormai, se non sbaglio, secondo mandato. È il primo mandato.
Non ancora.
Speriamo magari nel secondo, sicuramente il primo mandato più che positivo, è sotto gli occhi di tutti quello che da lei è stato fatto. E quindi sicuramente personalmente le esprimo le mie congratulazioni per quello che è stato fatto. Prego, lascerei la parola quindi al consigliere Mora Andrea.
Sì, buonasera a tutti. Il mio intervento naturalmente molto di parte, visto che mi lega una bella amicizia con Paolo, che è stato per il nostro primo mandato il presidente della Villa Marazza, e mi auguro che possa essere rieletto per i prossimi 5 anni, anche perché effettivamente, a parte l'aspetto un maggior afflusso di persone, adulti, bambini, scuole, al prestito libri, la Villa Marazza credo abbia vissuto una seconda giovinezza, nel senso che comunque io spesso e volentieri sono andato ai venerdì della Villa Marazza, quando ancora si potevano fare, Paolo, c'erano ancora i piccioli per poter fare queste cose, c'era un sacco di gente, anche con l'aiuto di altri amici che magari potevano in un modo o nell'altro dare il loro apporto, oppure anche le iniziative tipo a Natale regala un libro alla Villa Marazza, in cui con una spesa proprio irrisoria si poteva arricchire quello che è il patrimonio. Pertanto io non posso che essere sicuramente contento e congratularmi di quello che è stato l'operato fatto in questi 5 anni. Naturalmente si risente maggiormente di questa crisi, chiamiamola così, anche se ormai questo termine ha praticamente sfiancato, è in queste situazioni dove enti come la Villa Marazza vivono, non dico di proventi, ma di cose di entrate pressoché insicure o comunque anche, quindi sono le prime che ne risentono sicuramente. Quindi niente, volevo solo semplicemente ringraziare chi ha fatto tutto questo. Paolo non ha fatto tutto questo da solo, perché la Villa Marazza è composta anche da altre persone che lavorano, che si danno da fare e che spesso e volentieri occupano buona parte della loro giornata, anche magari in orari che sono fuori da quelli canonici. Chiudo di nuovo ringraziandolo e passo la parola a un altro consigliere, che qualcun altro che vuole dire aggiungere qualcosa.
Grazie consigliere Mora. Lascerei la parola quindi al consigliere Pierluigi Pastore, prego.
Sì, grazie Presidente, saluto anch'io il Presidente della Marazza. Qui io volevo, capisco che il momento economico è sempre, diciamo, siamo alla canna del gas, la coperta è corta, tutte queste belle affermazioni che ci stanno a significare che siamo veramente in un momento economico disastrato. Però nonostante questo, forse è anche il momento in cui magari, insomma, cercare di andare a cercare risorse magari anche fuori dall'Italia, magari nell'Europa, non so. A me è venuta in mente una cosa, sapendo che alla Marazza c'è ancora la biblioteca Molli, che ancora penso non è ancora stata classificata la biblioteca Molli, per cui ancora, diciamo, accatastata, diciamo, ospite nei locali della Marazza. Io quello che volevo suggerire, poi compatibilmente naturalmente con le risorse e le possibilità, era questo: cercare magari di creare, se fuera possibile, una borsa di studio per un giovane laureato in architettura o nel ramo della biblioteca, non lo so, cioè, ma qualcuno che abbia attinenza. Io pensavo ad architettura, perché ricordo che il Molli noi l'abbiamo sempre trascurato, ma il Molli era uno che ai tempi dell'Expo di Parigi parlava con Eiffel, cioè non è che era l'ultimo a ruota del carro. Noi l'abbiamo sempre, non l'abbiamo mai valorizzato il Molli, ma però insomma non era un architetto di secondo piano, insomma, no? Quindi magari il pensare di mettere una borsa di studio per un giovane architetto che possa riordinare sì la biblioteca, ma anche le lettere del Molli, la corrispondenza che lui aveva con questi personaggi, sarebbe anche interessante da approfondire, da capire quali erano le dinamiche del tempo e cercare magari di mettere qualche po' di carne al fuoco. Anche perché può anche darsi che la concomitanza dell'Expo, e quindi l'Expo di Milano, possa magari far nascere qualche possibilità di finanziamento proprio in quella direzione, perché l'Expo è legato a questo evento, diciamo, periodico, e quindi magari capire se c'è qualche possibilità in quella direzione potrebbe anche non essere una cosa sbagliata. Anche perché ho visto che stanno cominciando i lavori, questo a parte, non c'entra niente con la Marazza, ma mi sembra che stanno iniziando i lavori della Villa Molli a Borgomanero. Mi è venuto in mente proprio perché ho visto che stanno iniziando i lavori di ristrutturazione della Casa Molli a Borgomanero. E quindi magari potrebbe essere, questo non c'entra niente, però le due cose mi hanno fatto pensare proprio alla, se c'è questa possibilità potrebbe essere una cosa interessante per uno studente, per un paio di studenti. Grazie.
Grazie consigliere Pastore.
Dov'è Casa Molli è quella scendendo da via Scuole, quella che fa angolo, che fa angolo sulla via Brunelli Maioni, e poi ha anche un pezzettino di, aveva l'orto tra la via Filatoio, diciamo, e la Roggia Molinara, perché aveva un pezzettino al di là della strada che confinava con la Roggia Molinara.
Grazie consigliere Pastore anche per questa precisazione. Lascerei quindi la parola alla professoressa Brigonzi, che si era prenotata. Prego a lei la parola.
Ci siamo.
Ma innanzitutto io ringrazio personalmente il Presidente che mi sembra che in questi 5 anni abbia effettivamente fatto un buon lavoro. Io sono una fan della Biblioteca Marazza, ricordo quando è nata questa biblioteca, l'abbiamo frequentata per anni, l'ho frequentata come studentessa, come neolaureata e poi anche come docente. Il Presidente mi ha rassicurata su quanto io avevo letto nella relazione, perché qui si diceva appunto che c'era il problema dei bagni e dell'ascensore, ma il Presidente mi ha detto che questi problemi sono stati attualmente risolti. Spero che sia stato risolto anche il problema dei danni provocati dall'impresa che, a quanto io ho letto, colando delle resine ha danneggiato dei periodici e dei libri. Magari mi saprete dire, l'impresa avrà avuto, penso, anche una assicurazione che sarà stata in grado di coprire eventualmente i danni. Volevo chiedere anche in relazione alla porta della fonoteca se si era riusciti a riposizionare questa porta per poter utilizzare al meglio la fonoteca, magari anche affittarla, perché in questo periodo mi sembra che in Borgomanero le sale che possono essere affittate sono poche e che quindi sono molto ricercate. Però un particolare problema che io volevo, che ho visto anche già citato qua dentro, tra l'altro, è il problema degli spazi. Se era possibile fare qualcosa per migliorare gli spazi di lettura. Mi è capitato personalmente di dover accedere ad uno scaffale che è posto tra l'una e l'altra fila di tavolini di sedie. C'erano persone sedute e, insomma, mi dispiaceva disturbare queste persone. D'altronde io avevo bisogno di un libro collocato in quegli scaffali e quindi ho dovuto fare spostare queste persone. Probabilmente anche con la, per fortuna, presenza della connessione internet, la biblioteca è più frequentata di prima da ragazzi che studiano, molto più frequentata di prima. E questo a volte crea un problema proprio per l'accesso poi agli scaffali, come è capitato alla sottoscritta. Quindi volevo chiedere se è stato risolto il problema della porta e se è possibile in un futuro trovare una collocazione più ampia per la biblioteca, magari anche, perché no, per la sezione ragazzi. Grazie.
Grazie consigliere Brigonzi. Magari prima di lasciare la parola al presidente Mignoli, se qualche altro consigliere avesse qualche domanda da... Allora lascio la parola al presidente Mignoli per la risposta. Prego consigliere Pastore Perluigi.
È sempre una cosa che mi è sfuggita prima, ma a margine del discorso del Molli. Mi risulta, poi non so se, no, io non l'ho visto, non so se è vero o se non è vero, che lo studio del Molli era uno studio molto grande e che il Molli disegnava i capitelli e i particolari delle sue colonne direttamente sul muro, con un gessetto, con una... Cioè sarebbe interessante magari, cioè, se capire, se una, primo se è vero, perché magari non lo è vero, cioè, quindi se, dato che il Comune ha magari la possibilità di mandare un fotografo, magari riprendere queste cose, perché potrebbe essere una cosa interessante, magari tenuta lì a futura memoria, domani si dovesse fare una piccola mostra sul Molli, c'è anche un ricordo fotografico, perché può anche darsi che queste cose poi vengano smantellate, magari le hanno già smantellate, non lo so, però se la cosa è possibile potrebbe essere una testimonianza che è bene che non vada persa, secondo, a mio modestissimo avviso. Grazie.
Grazie consigliere Pastore, lascerei quindi la parola al presidente Mignoli per la risposta al professoressa Brigonzi, prego.
Sì, anche riguardo al consigliere Pastore, magari visto che ha concluso. Allora, riguardo al fotografo e riguardo all'immagine della Marazza, sì, nel senso che abbiamo in corso un accordo con un fotografo professionista, verrà fatto nei prossimi mesi, che vuole organizzare un corso in biblioteca, nella fonoteca, e con questa rispondo anche lei, nel senso che la fonoteca è affittabile e agibile e può essere affittata anche la sera dando semplicemente le chiavi, e non è gratuita se non per fini esclusivamente sociali, mentre invece quando è un'attività commerciale ad utilizzarla e viene affittata c'è un tariffario ad ore. con questo fotografo professionista che vorrà fare un corso di fotografia, abbiamo fatto un accordo che gli daremo la fonoteca e gli spazi gratuitamente purché ci consenta di avere tutte le foto che faranno durante il corso, e oggetto del corso sarà la biblioteca proprio, quindi avremo dei panorami, degli ambienti, dei close-up specifici, tutti i dettagli della biblioteca. Quindi da questo corso e dal lavoro che faranno gli studenti dovremo raccogliere un archivio fotografico che attualmente la biblioteca non ha perché è abbastanza invecchiato. Riguardo alle borse di studio Molly e quello che riguarda l'archivio Molly, sicuramente sì, sarebbe auspicabile. Il problema cioè non è che è un problema, è che attualmente quello che riguardano i finanziamenti che sono sostanzialmente regionali o comunque collegati comunque alla regione sulle riordino degli archivi consentono di ricevere solamente dall'ente il 30% erogatore, tutto il restante 70% va preso da risorse proprie o comunque da finanziatori. Lo stesso va un po' per le borse di studio, che comunque se non riusciamo a trovare dei finanziatori specifici si fa fatica, perché comunque non mancano sicuramente i finanziamenti finalizzati al riordino di archivi. Il problema è che comunque non sono più a lavoro completo, ma ridotti al 30-35% massimo come erogazione. Di conseguenza a noi comunque viene a mancare una parte sostanziale. Siamo riusciti infatti a ordinare una parte di archivio con una borsa di studio Goria, questo a fine del 2010, e quest'anno con un contributo del Kivanis Club abbiamo riordinato una parte abbastanza consistente dell'archivio Marazza, che anch'esso giaceva nelle scatole, sostanzialmente è stato riordinato tutta la corrispondenza privata ed è molto interessante quello che è uscito. Non siamo riusciti, perché non erano sufficienti i fondi, a fare la digitalizzazione che comunque è una delle parti che ancora viene sovvenzionata con un maggior percentuale dalla regione, quindi è probabile che se riuscissimo a trovare anche un piccolo finanziamento di importo basso, intendo dire 1.000-1.500 euro, si potrebbe digitalizzare tutta questa parte di archivio. Riguardo alla frequentazione della biblioteca, vero, da quando c'è il wifi Borgo è chiaramente maggiormente frequentata perché è comoda, e gli spazi sono un problema, è un problema che chiaramente conosciamo benissimo e sono legati appunto sempre, a me sembra un po' brutto parlare sempre di fondi, a quello, perché come probabilmente ricorderete sono circa 2 anni che noi e io personalmente ho a cuore la creazione di una biblioteca per ragazzi nuova, di cui abbiamo già gli spazi dati dal comune, che sono quelli lato parco giochi Bocciofi, sostanzialmente sul prato dietro, che sono dove abbiamo già fatto il bagno a nord, abbiamo fatto i lavori fondamentali. A noi, per dare delle cifre, per concludere questa attività e concludere a biblioteca dei ragazzi completa, ossia con mobilio, con impiantistica e tutto quanto, mancano circa 65.000 euro. Non è semplice trovarli. Questo per dire cosa? Che nel momento in cui riusciremo a spostare la biblioteca dei ragazzi in quel lato lì, si libera tutta l'attuale biblioteca dei ragazzi, che per chi conosce la biblioteca La Marazza, quando si entra tutto questo salone lungo a destra, che è molto ampio. Questo consentirebbe di creare un'area cioè, intermodale, nel senso che si può utilizzare per tante cose, e anche soprattutto dare un po' di respiro alle sale di lettura, agli spazi di lettura, agli spazi di consultazione tramite notebook o computer che fanno gli studenti. È chiaro che lì è un po' il gioco del 13, perché si sposta una cosa, ma si crea lo spazio da una parte, ma poi si occupa dall'altro. Finché non riusciamo a spostare tutto questo blocco nella biblioteca dei ragazzi, sarà difficile, perché ad esempio io adesso ho degli accordi, ho preso nei mesi scorsi degli accordi con dei magazzini di persone private, professionisti, che ci hanno sempre aiutato, che nel caso in cui faremo questi lavori ci presteranno per diversi mesi anche i loro magazzini per depositare i libri che non vengono utilizzati e quindi fare i lavori. Ci manca un po' il denaro per terminare. Questo non vuol dire che non si possa fare, infatti sicuramente adesso chi sarà presidente o comunque il consiglio di cui farà comunque parte io, questo sicuramente, dal 2013 in poi dovrà impostare un'attività di fundraising assolutamente ben organizzata, perché non è più pensabile con la situazione attuale dipendere da elargizioni assolutamente estemporanee. Deve essere un sistema programmatico di raccolta fondi che è l'unico sistema che ci possa aiutare, indipendentemente dal volume che possa essere, però che ci dia una sicurezza, nel senso che se sono 50, 10 o 300, almeno noi ci regoliamo in base a questi. Per il momento noi abbiamo un po' di peso dai finanziamenti legati a progetti specifici o comunque alla benevolenza delle persone che sono state vicino, e questo ha un po' impedito tutto. Spero di aver risposto a tutte le domande. Insomma.
Grazie Presidente Vignoli, lascerei la parola all'Assessore Zanetta, che ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente, un intervento solo per ringraziare come in qualità di Assessore alla Cultura, sia nei 5 anni del primo mandato di Anna Tinivella, ma ancora oggi abbiamo collaborato insieme alla Fondazione Amarata, insieme al Dottor Vignoli e Paolo, che è un amico, e per 5 anni ci abbiamo creduto, noi facendo la nostra parte e lui sicuramente mettendoci tantissimo impegno e nuove idee che hanno davvero riportato questa nostra casa della cultura, non dimentichiamoci, le fondazioni, la biblioteca pubblica, ad essere riconosciuta e anche amata dai nostri concittadini, tanto che gli iscritti alla fondazione sono passati dal 2007, se non sbaglio, sui 500, ha una previsione di 2500 a cui arriveremo probabilmente alla fine di quest'anno. Senso sicuramente che è stata riscoperta questa nostra biblioteca. Il Comune ha fatto sicuramente la sua parte, no? L'ha fatto occupandosi anche del contenitore, non solo del contenuto, perché il progetto del tetto della Fondazione come primo lotto era fondamentale per far sì che ciò che è di così importante, di valore, di patrimonio che lì abbiamo possa essere conservato per le future generazioni e meglio utilizzato anche dalle nostre. Scade la convenzione alla fine di febbraio del 2013, per cui ci ritroveremo con il nuovo Presidente, con il Presidente che porterà avanti un nuovo mandato, aspettiamo quindi la composizione del Consiglio per poi poter insieme anche al nostro dirigente settore cultura e segretario, con cui abbiamo già iniziato anche a cercare di capire anche noi rispetto anche alla convenzione, no? Cosa si può fare rispetto anche alle problematiche in ordine ai vari tagli che dai più enti a noi superiori arrivano, perché crediamo nell'importanza che questa fondazione, questo ente ha per la nostra comunità e non solo, per cui la vicinanza, almeno come Assessore alla Cultura, ma penso di poterlo dire per quanto riguarda la Giunta, nei confronti della Fondazione ci sarà sempre. E quindi rinnovo i miei personali ringraziamenti e sono convinto che ancora per i prossimi 5 anni il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marazzi ci saprà davvero regalare tanti bei momenti, tante belle soddisfazioni e soprattutto continuare a offrire ai nostri concittadini un luogo di ritrovo, una casa della cultura, un centro davvero anche di aggregazione dei nostri giovani così importante. Grazie.
Grazie Assessore Zanetta. Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego la parola al Consigliere Cerutti Franco.
Sì, signor Presidente, signor Sindaco, Assessori e colleghi consiglieri, buonasera. Siamo chiamati a votare una presa d'atto del bilancio consuntivo e delle attività annuali nel 2011 della Fondazione Achille Marazza. È una gradita occasione per ascoltare tutto quanto si è fatto e si prevede di fare presso la nostra biblioteca pubblica. In qualità di capogruppo della lista del Borgo dichiaro il nostro voto favorevole alla deliberazione. Anche il nostro gruppo si unisce ai ringraziamenti fatti dai consiglieri Mora e Brigonzi e dall'assessore Zanetta. Vogliamo non solo ringraziare il presidente Paolo Vignoli per gli incrementi e per quanto fatto nel 2011, ma per l'ottimo lavoro svolto in tutti questi 5 anni di amministrazione della Fondazione Achille Marazza. E lo esortiamo caldamente a continuare su questa strada.
Grazie consigliere Cerutti Franco. Se ci fossero altri Prego, consigliere Pastore Pierluigi.
Solo un chiarimento, ma che cosa votiamo?
Viene votata semplicemente la presa d'atto.
Ma giusto per capire.
Sì. Sì. Metterei quindi in votazione la presa atto di quella che è la relazione del dottor Paolo Bignoli. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 16 voti viene votata la presa d'atto. Inviterei il presidente Bignoli a rimanere ancora per il prossimo. Ah, deve essere votata anche per questo punto l'immediata eseguibilità, chiedo scusa. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Dicevo, inviterei il presidente Bignoli a rimanere anche per il prossimo punto all'ordine del giorno, che è il punto numero 6, nomina revisore dei conti della Fondazione Achille Marazza per il quinquennio 2012-2017. Lascio la parola all'assessore competente Ignazio Stefano Zanetta. Prego.
Grazie. Grazie presidente. In base all'articolo 12 dello Statuto della Fondazione Marazza, il revisore dei conti, deve essere nominato dal Consiglio Comunale e dura in carico i 5 anni del mandato del Consiglio e quindi del mandato dell'amministrazione comunale. Quindi bisogna procedere con la nomina. Io, se posso, poi dopo il Consiglio è sovrano e giustamente decida di fare come vuole. Sono, se non sbaglio, l'attuale revisore dei conti è Albertinazzi, lo era anche nel mandato precedente e quindi ha sicuramente anche conoscenza di quello che sono le dinamiche dei bilanci di questa fondazione, per cui magari non è mia competenza, me ne astengo, volevo solo far presente al Consiglio che comunque questa figura è presente come revisore dei conti da circa 10 anni. Ecco che ha, prego. Scusa.
Grazie, prego. Assessore. Sì, anche in conferenza di Capigruppo era stata fatta questa proposta di rinominare come revisore dei conti Albertinazzi, proprio perché non solo per sicuramente la sua professionalità, ma anche per comunque l'impegno anche personale per la Fondazione Marazza. Vi ricordo che viene votata solo una persona, nomino come scrutatori sempre i consiglieri più giovani, quindi Zanetti e a scrutinio segreto, e chiedo al nostro... Sì, giustamente solo per informarvi, il consigliere Pagano Hassan, il consigliere Zanetti e il consigliere Zanetta Elisa. Procederemo dopo con la distribuzione dei bigliettini per la votazione segreta. Prima però lascio la parola al consigliere Pastore Pierluigi, prego.
Sì, grazie presidente. Io in conferenza di capigruppo avevo fatto la proposta di rinominare Albertinazzi, perché mi sembra che sia un po' anche la memoria storica di queste questioni e soprattutto per anche la sua disponibilità e capacità di, all'interno di un bilancio magro e risicato come quello della Marazza, riuscire a trovare delle risorse, comunque a giostrare all'interno di questa cosa, credo che sia fondamentale. E quindi la proposta è cercare di dare continuità a quello che mi sembra professionalmente è stato dimostrato una persona competente. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Pastore. Chiederei al signor Giunta Carmelo.
Sì, solo
prego
per
la parola.
Grazie presidente, solo per una precisazione che è di poco conto per la verità. Noi usiamo il termine nomina del revisore dei conti e non elezione, cioè noi svolgeremo un atto formale di votazione. No, come mai usiamo il termine nomina? La nomina non è un atto unilaterale di una persona che nomina un altro perché ne ha la titolarità e la competenza, e non usiamo il termine elezione. Noi complessivamente andremo ad eleggere questa sera una persona di nostro gradimento, non è che la nominiamo, cioè cercavo di capire solo se c'è un minimo di differenza, magari la segretaria, insomma. Il termine più usato potrebbe essere quella di elezione del, perché andiamo ad eleggerlo. chiedo, è una sciocchezza e sia ben chiaro, non comporta niente, però volevo una precisazione in merito del...
Forse è per lo statuto che diceva così.
Il richiamo allo statuto?
Non cambia niente di per sé, perché noi andremo a...
Intanto chiederei al signor Giunta Carmelo di distribuire, grazie.
Ah no, perché...
Poi di solito, se non ricordo male, anche per quanto riguarda il revisore dei conti del comune, sì, si parla sempre di nomina.
No, ma è di carattere revisore generale, io non sto adesso. Ma mi è venuto questo dubbio, cioè mi sembra che la terminologia esatta sia quella che noi andiamo da leggere.
Io l'ho sempre interpretata, elezione dal popolo, elezione del sindaco e dei consiglieri comunali. Quando invece è una nomina non unilaterale, ma anche di...
Ma noi non è che nominiamo, non dobbiamo andare a prendere la scheda e votare, però, segretario. Non so, lasciamola così, sia ben chiaro, io non è che chiedo niente, però approfondiamolo per una volta prossima, grazie.
Potete firmare.
Vabbè, insomma. Cos'è che scriviamo?
Grazie.
Hai fatto i tagli? Hai fatto i tagliato?
Ormai sono un po' curioso, però sono preciso. Mica lo nomino io.
No, non è, lo so. Ma non diciamo stupidati. Prego.
Albertinazzi, Bianca, Albertinazzi.
Il grande Albertazzi, il mitico Albertazzi.
Albertinazzi. Barcellini Gianni.
Gianni.
Sì, che ha scritto Barcellini Gianni?
Che ha scritto Barcellini Gianni?
Vabbè.
Albertinazzi.
Leggilo, è che ne è stato votato.
Non se lo dico.
Albertinazzi Gianni. Gianni.
Sì. Quindi con... Allora, un voto, una scheda bianca, un voto per Barcellini Gianni e 15 voti per Albertinazzi Gaudenzio, viene nominato come revisore dei conti Albertinazzi Gaudenzio. Vi ricordo che per questo punto va votato all'immediata eseguibilità. Chi si astiene?
Dov'è il pastore Pierluigi?
Pardon, manca Pastore Pierluigi. Vi richiamo per il voto dell'immediata eseguibilità. Chi si astiene?
Una.
Chi è favorevole?
È uscito.
Chi è contrario?
Quindi con 15 voti favorevoli viene votata l'immediata eseguibilità. Passiamo quindi al punto 7 all'ordine del giorno. Approvazione del rendiconto dell'anno 2011 e del bilancio di previsione 2012 dell'Ascito Vincenzo e Carlo Tornielli. Intanto saluto ancora il dottor Bignoli. Grazie mille. Per questo punto relaziono io come ultimo atto di transazione per quanto riguarda la presidenza del Consiglio di amministrazione dell'Ascito Vincenzo e Carlo Tornielli, secondo l'articolo 34 dello statuto fondamentale dell'Ascito. Ogni anno deve essere presentata quella che è la rendicontazione del consuntivo dell'anno precedente e il previsionale dell'anno in corso e deve essere votato dal Consiglio Comunale. Molto praticamente, bruttissimo da dire. Per quanto riguarda, incomincerei a parlarvi di quello che è l'anno 2011 come rendiconto. Sicuramente balza agli occhi un dato fondamentale in quelle che sono le entrate. Due dati fondamentali. Il primo è una carenza di entrate, in quanto ci siamo trovati ad avere una situazione di insolvenza ormai latente. Infatti a settembre dell'anno scorso avevo portato in Consiglio Comunale quella che era la possibilità di poter procedere con una causa legale contro un conduttore per il recupero delle somme dovute. Oltre a queste somme dovute da questo conduttore moroso ormai da due anni, esistevano delle, quando è stato redatto questo bilancio, delle latenze anche per quanto riguarda le morosità, latenze per quanto riguarda anche gli altri conduttori. Si trattava semplicemente di morosità legate alla situazione economica. Comunque con un piano di rientro tutti i conduttori sono rientrati di quelle che erano le morosità, a parte il conduttore moroso per cui si è poi proceduto. Un altro dato sicuramente notevole all'interno delle entrate è una diminuzione di 602.500 euro, che pare all'importo del secondo e del terzo lotto di manutenzione straordinaria del palazzo, e parlo appunto del rifacimento del tetto e della facciata, proprio perché proprio nella situazione di crisi economica in cui ci troviamo le fondazioni, appunto totale entrate da fondazioni, hanno dato dei pareri negativi per cui non si è riuscito ad ottenere dei finanziamenti. Per quanto riguarda invece le uscite, beh, naturalmente per effetto delle minori entrate da fondazioni, le minori uscite come manutenzione straordinaria per 750.000 euro. Devo comunque fare un piccolo inciso, nel senso che l'anno, tra i progetti del 2011, a parte una manutenzione ordinaria anche, e per questo ringrazio i tamponamenti fatti dall'ufficio tecnico col cantiere comunale, si è provveduto, nonostante le minori entrate, quindi formalmente la minor disponibilità liquida per poter procedere a quelle che erano le erogazioni nell'ambito oltre che della pubblica utilità, delle opere comunque di beneficenza indirizzate ai bambini provenienti da famiglie disagiate, attraverso le associazioni e le scuole, si è comunque provveduto ad accettare, ad erogare quelle che sono comunque tutte quelle che sono state le richieste, sono state valutate e sono state poi accettate. Degli altri progetti importanti per quanto riguarda il 2011, sicuramente quella che è la predisposizione di una forma di bilancio, proprio perché l'Ascito, come tutta una serie di enti non riconosciuti formalmente, non sono sottoposti a una normativa in temi di predisposizione del bilancio. Si è comunque voluto provvedere a dare una forma a quello che è il bilancio, proprio per continuare con questa forma nel corso del tempo. Non solo. Un'altra novità del 2011 era anche un'altra procedura, un'altra formalizzazione di procedura per quanto riguarda soprattutto il bando per le richieste. Quindi ad opera non solo mia naturalmente, ma del Consiglio di amministrazione, che ringrazio per nell'anno e
mezzo della mia presidenza, comunque sono stati dei compagni di viaggio sicuramente in gamba e sicuramente amici, oltre compagni d'avventura, e sicuramente validi, anche lì, soprattutto a livello tecnico. È stato predisposto quindi una forma anche per fare la richiesta di ottenimento del bando, quindi ottenimento dei finanziamenti, non solo, anche attraverso l'assessorato alle politiche sociali, la dottoressa Borna, che ringrazio. È stata creata un collegamento per cui viene fatto un controllo incrociato su quelle che sono le erogazioni, proprio per evitare di andare ad erogare per la seconda volta magari a famiglie che hanno già ottenuto erogazioni da parte dell'assistenza, dell'assessorato alle politiche sociali, quindi evitare una doppia erogazione. Passerei quindi a relazionare su quello che invece a suo tempo era il preventivo finanziario 2012, proprio per un principio di prudenza di quello che è il bilancio, che voleva essere il bilancio 2012, sono state previste in entrata naturalmente quella che era il conteggio degli affitti effettivamente dovuti, 2.000 euro di interessi di fondo cassa, che nel frattempo è riaumentato proprio a fronte del riappianamento di quelle che erano le morosità latenti. Per quanto riguarda invece le uscite, quando è stato predisposto il bilancio di previsione del 2012, per quanto riguarda il capitolo imposte sul reddito IMU, poiché c'era ancora un'incertezza e non si sapeva ancora di che morte si doveva morire, era stata prevista un'uscita di 40.000 euro. Sicuramente un'uscita a oggi sovrastimata, questo permetterà naturalmente di avere una minore uscita per l'erario, per conto dell'erario, e quindi una maggior disponibilità liquida per poi andare a derogare per quanto riguarda il lato assistenziale, diciamo, dell'ascito. È stato previsto anche, sempre per il principio di prudenza, una svalutazione dei crediti per 25.000 euro, che era pari esattamente a quello che è l'annualità dell'affittuario moroso, che proprio nella giornata di oggi aveva come ultima data di esecuzione forzata di quello che era lo sfratto. Quindi semplicemente un bilancio 2011 che può essere sicuramente visto dal punto di vista positivo per quanto riguarda le erogazioni e la sensibilità con cui sono state approntate determinate decisioni in ambito di erogazione, soprattutto, ripeto, nonostante la minor disponibilità liquida per quanto riguarda la pertinenza annuale. Per quanto riguarda il 2012, invece, è stata fatta una previsione per evitare di avere poi di incorrere in alcune problematiche di bilancio, quindi molto secondo il principio di prudenza. Detto questo, io non avrei nient'altro da dire, magari lascerei la parola al nuovo presidente dell'ascito, e quindi con questo mio ultimo atto compio quella che è la transazione da una presidenza all'altra, per cui lascerei la parola al nuovo presidente dell'ascito Tornielli, il consigliere Bobby Cenzo. Prego.
Non vuole più. Non si accende, è già acceso. Buonasera a tutti. Un po' in ritardo, ma intervengo anch'io. Veramente ero rimasto un attimino lì, perché quando mi avevano detto di portare il bilancio preventivo per il 2012, ed essendo arrivati a novembre, dico: ma siamo sicuri che è quello del 2012? Effettivamente ho guardato bene, è proprio quest'anno. Siamo arrivati con qualche mese di ritardo a presentarlo, e mi ero anche preparato su dire due cose che però... Io capisco che, Presidente, sono anni che tu hai questo giocattolino, lei ha questo giocattolino, e magari ha detto qualcosa che magari volevo dire io, ma non è un problema. Non vuole essere un appunto. Noi abbiamo questo bilancio preventivo che finisce in pareggio. Vi porto soltanto le ultime notizie che vi devo, perché gli 11.000 euro che abbiamo di differenza tra le entrate e le uscite, andiamo a portarne 5.500 in beneficenza e 5.500 per la manutenzione, che come sapete i soldi che vengono recepiti dall'ascito vengono dati al 50%. Sempre a favore, questo 50% a favore dei bambini bisognosi e poveri di Borgo Vanero. Abbiamo avuto un problema negli anni scorsi, cosa che forse il presidente vicario non è al corrente perché è venuto questa mattina. Gli introiti che prendiamo e che foraggiano l'ascito provengono dai negozi che sono in corso Cavour di proprietà dell'ascito. Avevamo un problema da qualche anno su un negozio che da 3 anni non veniva pagato l'affitto e ci causava non pochi problemi. È una causa abbastanza lunga che si è risolta questa mattina. Il nostro legale ci ha fatto sapere che è stato fatto lo sfratto esecutivo, per cui siamo ritornati in possesso delle chiavi. Da domani saremo in grado di eventualmente decideremo con il consiglio se affittarlo, cioè sicuramente affittarlo, ma come farlo, con un bando o come, non lo so, lo vedremo. Comunque questa è una bella notizia, è una delle prime notizie che do come presidente dell'ascito, ma è una bella notizia. Detto questo, vi attendo come presidente dell'ascito all'anno prossimo per darvi un resoconto esatto del bilancio che verrà effettuato. Grazie.
Grazie Presidente Bobice. Sì, solo giocattolino sicuramente il bilancio, perché avendo studiato economia aziendale per me questi bilancini sono dei giocattolini. Sicuramente non era un giocattolino, anzi per me è stato un onore poter essere il Presidente dell'ascito Vincenzo Carlo Tornielli, proprio perché ho capito, soprattutto in questo momento di difficoltà e di crisi economica, come l'ascito oggi risulta essere ancora, dopo parecchi anni, visto che è l'ascito del 1904, quindi 108 anni, è ancora oggi un'istituzione, sicuramente un punto di riferimento, per esempio per quanto riguarda, mi riferisco alla professoressa Brigonzi, che rappresenta gli istituti scolastici, quindi sicuramente è stato un onore, un aneddoto. Il mio bisnonno a suo tempo era il factotum, quindi faceva le commissioni per i conti Tornielli, e guarda caso dopo qualche anno ho avuto anch'io questo privilegio di poter, se non altro, servire ancora per quelli che erano le volontà dei conti Tornielli. Detto questo, lascerei la parola a qualche consigliere se volesse fare un intervento. Prego, consigliere Pastore.
Sì, io è una raccomandazione, perché così un po' di deformazione professionale questa, nel senso che la tomba dei Tornielli, che è l'ultima cappella al cimitero, è sempre stata ed è sempre un cruccio, perché è sempre un po' disastrata. Io chiedo al neopresidente, l'amico Bobice, così di avere anche quel minimo di attenzione per questa cosa, per questo luogo, che è ormai il luogo, diciamo, la tomba dei Tornielli, però essendo l'ultima ci sono i problemi dei vetri, ci sono i problemi che sono, insomma, qualche problemino lo dà, e quindi noi come comune credo che dobbiamo dimostrare anche la riconoscenza verso i Tornielli, anche mantenendo e tenendo in ordine quelle che sono le loro ultime dimore, che sono giù al cimitero. Quindi questa mia richiesta è quella, proprio che soprattutto adesso in questi giorni dove ci sono le ricorrenze dei morti, magari ci sia quel minimo di attenzione, perché la cosa non ci sia degrado, ci sia quel minimo di compostezza e di pulizia all'interno della tomba dei Tornielli. Grazie.
Sì, volevo solo magari una breve risposta in merito a questa osservazione.
da circa un anno e mezzo, da quando poi ho assunto io la presidenza, avevo incaricato su un bando, su una gara di invito, anche perché parliamo di cifre di ridicolo, parliamo di 120 euro all'anno, ecco. Per quanto riguarda le composizioni floreali, la ditta che poi ha, diciamo, vinto questo minimissimo appalto, in realtà, oltre ad avere queste composizioni floreali da fare e da portare per abbellire e addobbare in alcune occasioni, quindi il Natale, la Pasqua e il giorno dei Santi, dà anche una pulizia, non solo era stato anche rifatto quella che era il piccolo cancellino d'ingresso, oltre che riverniciato era stato oliato perché veramente aveva una problematica nei cardini. Dall'ultimo sopralluogo, anche per quanto riguarda la pittura muraria, era stata rintinteggiata nell'ordine degli ultimi 5 anni, quindi aveva ancora determinate caratteristiche. Poi mea culpa se non ci sono passato negli ultimi 6-7 mesi e quindi non so adesso come potrebbe essere. Se non ricordo male era ancora, anche perché è l'ultima salendo proprio nel cimitero di Borgo Manero sulla sinistra, è l'ultima cappella in fondo sotto il porticato, ma non so se fosse tutta dei lasci dei Conti Tornielli, perché se non sbaglio ci sono altri, però quella comunque dei Tornielli. Comunque devo dire che era ancora in buone condizioni, adesso vediamo se sicuramente il nuovo presidente avrà questa sensibilità. Lascerei quindi la parola magari al consigliere Bobicenzo, nonché presidente dell'Ascito. Prego.
Per rispondere al consigliere Amico Coscarito, nell'ultimo consiglio che abbiamo avuto abbiamo proprio parlato del fatto di tenere in ordine la tomba dei Conti Tornielli. E come sempre tu sai, vengono portati fiori durante le manifestazioni e sulla rendicontazione c'è proprio, guarda, la voce, fiori, però il fatto di tenerla pulita è una cosa in più che mi farò carico per far fare. Prego. Prego. Prego.
Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni dei capigruppo. Passerei quindi a mettere in votazione quello che è il punto 7 all'ordine del giorno. Approvazione del rendiconto dell'anno 2011 e del bilancio di previsione 2012 dell'Ascito Vincenzo e Carlo Tornielli. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Anche per questo punto all'ordine del giorno dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Quindi viene votata anche l'immediata eseguibilità. Passerei quindi al punto 8 all'ordine del giorno. Associazione culturale Ludovico il Moro, i 100 castelli di Novara, recesso. Passo la parola all'assessore competente, l'assessore Mora Filippo. Prego assessore, a lei la parola.
Grazie presidente, un saluto a lei, al nostro sindaco, ai colleghi assessori, consiglieri e al pubblico presente. Nell'aprile 2010 il comune di Borgo Manero aderiva in qualità di socio ordinario all'Associazione Culturale Ludovico il Moro, 100 Castelli di Novara, che ha tra le sue finalità quella di una promozione turistica del territorio, specificatamente per quegli immobili storici riconducibili alle fortezze e ai castelli. In questi anni il Comune di Borgo Manero ha giovato di questa partecipazione con alcune iniziative, tra le quali ne cito una per esempio, la visita del noto Vittorio Sgarbi, critico d'arte sul territorio, che è passato anche da Borgo Manero e ha fatto visita ad esempio alla chiesa di San Leonardo. Evento questo che ha attirato sicuramente l'attenzione di un pubblico vasto, oltre che di un interesse mediatico che ha fatto anche portare il nome di Borgo Manero al di là dei suoi confini. C'è da dire per correttezza che lateralmente a questa associazione c'è un omonimo progetto Interreg
che ha dimostrato grande capacità progettuale e anche di attrattività di risorse, che vanno quindi ben al di là di quelle che erano le sole quote associative degli aderenti. Progetto Interreg che si è concluso naturalmente in questo anno 2012 e quindi è terminato. Valuto sicuramente in maniera positiva l'associazione, le sue finalità, i suoi organi e quindi anche le azioni che ha portato avanti, però devo ahimè portare all'attenzione del Consiglio Comunale una valutazione, e cioè quella legata al fatto che in data 31 di agosto, quindi recentemente, l'assemblea dei soci dell'associazione ha deliberato di modificare quelle che sono le quote associative per i soci aderenti. Questo fa sì che per un calcolo proporzionale, che quindi va a modificare le quote anche proporzionalmente al numero di abitanti di ogni socio, quindi di ogni comune, la quota associativa che il comune di Borgomanero aveva accettato di pagare in fase di iscrizione all'associazione, che era di 50 euro, oggi diventa 2.683 euro. Ripeto, valutando comunque molto positivamente l'associazione, non posso non fare i conti con quelle che sono purtroppo le ristrettezze di un bilancio e la crisi che comunque sta colpendo tutti, ente pubblico compreso. E di conseguenza, in questi ultimi mesi, ma sarebbe meglio dire anni, ogni assessorato sta riducendo forzatamente, anche in maniera drastica, quelle che sono le proprie spese e le proprie iniziative, soprattutto quelle che vanno sulla spesa corrente, come in questo caso le quote associative per un'associazione. Diventa sempre difficile andare a rinunciare a delle iniziative, seppur piccole, che sono interessanti, però dovendo ridurre e non aumentare la spesa, si rende necessario fare delle scelte di ottimizzazione, andando quindi a definire alcune priorità. A questo punto personalmente ritengo che, nonostante, ripeto, sia molto positiva l'esperienza fatta con l'associazione Ludovico il Moro, una quota associativa che era inizialmente stabilita in 50 euro, oggi portata a 2.683 euro, non sia sostenibile o comunque non rientri in quelle che sono le priorità del Comune di Borgomanero sotto il profilo turistico. Detto questo, demando al Consiglio Comunale la valutazione se quindi accettare questa proposta di deliberazione, che invita e quindi dà mandato al nostro sindaco di formulare richiesta scritta di dimissioni all'associazione stessa. Grazie.
Grazie a lei, assessore Mora. Aprirei quindi la discussione in merito al punto 8 all'ordine del giorno, se ci fossero interventi. Se non ci sono interventi, procederei con la dichiarazione dei capigruppo. Pongo quindi in votazione il punto 8 all'ordine del giorno. Associazione culturale Ludovico il Mori, Cento Castelli di Novara, recesso. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi all'unanimità viene votato il presente punto. Anche per questo punto all'ordine del giorno deve essere votata anche l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Uno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 16 voti viene votata anche l'immediata eseguibilità. Passerei quindi al punto 9 all'ordine del giorno, esame ed approvazione nuovo statuto comunale. Per quanto riguarda lo statuto comunale, come relatore spetta a me relazionarvi in merito. Non andrei avanti, cioè non la presenterei neanche, anche perché so che verrà fatta una proposta di poter rinviare questo punto e di poter rinviare alla Commissione 1 allargata anche ai capigruppo su quella che era la richiesta anche del consigliere Barcellini, per poter poi rivedere ulteriormente quelli che sono gli emendamenti. Perché? Perché è vero che viene fatta una revisione dello statuto più che altro nella forma, nel senso che vengono eliminati dei doppioni di, per esempio, che cos'è il Consiglio Comunale, i compiti del Consiglio Comunale, viene ripetuto in più articoli, quindi sono stati eliminati, è stato snellito. Non solo, vengono eliminate anche alcune diciture perché fanno riferimento a delle norme che sono in continuo cambiamento, alcune invece non vengono neanche menzionate, quindi un'omissione voluta proprio perché esistono delle leggi nazionali, quindi delle fonti di legge che fanno da padrone sovrano su quello che è comunque la nostra legge. Dicevo, lo statuto comunale è comunque la nostra legge, sicuramente un atto importante quello di rivederlo ed adeguarlo ed aggiornarlo secondo anche quelli che sono gli usi e costumi del tempo. Quindi su quella che comunque è stata fatta come richiesta a me personalmente da parte del consigliere Barcellini, farei un rinvio di quello che è il punto 9 all'ordine del giorno, rinviandolo di nuovo in commissione 1, allargata alla commissione, alla conferenza dei capigruppo, per poter riesaminare quelli che sono gli emendamenti. Prego la parola al consigliere Barcellini.
Sì, Presidente, la ringrazio per aver anticipato la richiesta che avrei fatto, ma che vedo che è superata. L'avevo anticipato come proposta al signor Sindaco di poter lasciare un attimo di tempo, ma non ha, la mia proposta non ha motivi dilazionatori, cioè non mi interessa dilazionare nel tempo. Io ho sempre considerato, ma penso che tutti noi lo abbiamo considerato, lo Statuto è la Costituzione nostra, e nel piccolo, ecco, cioè, e quando la Costituzione vede una modifica quasi sostanziale, perché sono modificate le leggi, perché è variato molto il contenuto, non sono due parole, due righe. Io ho preparato una lunga serie, che può essere anche contestata, comunque sono delle considerazioni che ho fatto, di 31 punti, mi sono un po' preoccupato, perché tediare l'assemblea, no? Anche per piccole cose mi sembra ancora inopportuno, per cui la proposta che io avevo fatto è nei termini espressi dal Presidente, ma ripeto, a me va bene che ci si trovi domani, dopodomani, non giovedì perché è festa, e magari non venerdì e sabato e domenica, ma anche lunedì prossimo, cioè non è questo il significato, è di non commettere degli errori formali e magari anche sostanziali, ma fossero anche solo formali, è importante per non andarli poi a ricorreggere, e dare l'opportunità a tutti magari di sostanziare meglio, no, alcuni punti che io ho ritenuto di mettere in evidenza. Per cui se la proposta è quella formulata dal Presidente, chiaramente lo ringrazio, ringrazio anche l'Assemblea dei Consiglieri, qualora volessero accettare questa proposta.
Consigliere, prima di lasciare la parola, solo consigliere Barcellini, solo per snellire, visto che si tratterebbero di emendamenti e visto che comunque ci vuole un parere favorevole, le chiedo magari di protocollarli o comunque di...
No, io lo lascio questa sera alla segretaria.
Così lo lasciamo al dottor Fasson per avere il parere favorevole a livello tecnico.
Perché alcune parti sono di carattere un po' tecnico e un po' anche di natura legislativa, per cui i dubbi che mi rimangono magari vengono risolti con l'apparato tecnico del Comune, insomma. Altri invece sono di altra natura.
Detto questo, lascerei quindi la parola al consigliere Valsesi, a Chicco.
Chicco. Condivido quello che dice il consigliere Barcellini in merito all'importanza che riveste lo statuto per il Comune. Mi permetto di dire solo una cosa. Probabilmente se avessimo visto magari prima in commissione, probabilmente... e avessimo capito quelli che erano i contenuti del documento che presenterà stasera, probabilmente ci sarei, almeno personalmente, mi sarei fatto carico di chiedere probabilmente che l'argomento non venisse messo all'ordine del giorno. Questa è solo una considerazione, posto che lei ha molta più esperienza rispetto ai membri della commissione, perlomeno io era la prima volta che partecipavo, quindi semplicemente questo, non è senza nessuna vena polemica, era solo quello. La sede deputata probabilmente è la commissione per l'ultima volta, credo, perché se poi verrà approvato lo statuto saranno i capigruppo competenti per le modifiche, però questo era solo un punto.
Lascerei un attimo la parola al sindaco, dottoressa Trivella, prego.
Sì, io volevo comunque ringraziare la dottoressa Perucchini per il grandissimo lavoro che ha fatto, di revisione dal punto di vista, direi, tecnico, assolutamente tecnico, il vecchio statuto che avevo anch'io contribuito allora a scrivere, era comunque prima del TUEL, ero consigliere d'opposizione. Vorrei solo ricordare che questo statuto, così come questa sera è arrivato ad un'approvazione che poi per carità verrà rimandata, è stato dato un anno fa a tutti i consiglieri che allora erano in carica. Quindi in un anno ci sarebbe stato sicuramente il tempo per chi un anno fa l'aveva in mano per poterci mettere la testa e ragionare, però insomma ben venga anche in ritardo una serie di osservazioni e quindi assolutamente opportuno, per carità, un anno 15 giorni cambia niente, però ecco, chiederei alle commissioni veramente di a questo punto di riunirsi e di svolgere il loro compito nei tempi più brevi possibili. Ricordo che l'unico consigliere che c'erano già, Barcellini Pastore, insomma molti erano già presenti, che aveva fatto delle osservazioni era stata la consigliere Maria Piera Pastore, ed era stato anche un contributo molto utile che era stato recepito ovviamente ed erano state inserite le sue osservazioni. Per cui insomma quello che chiedo è proprio che le commissioni, in questo caso bilancio allargata capigruppo, visto che poi la legge nuova prevede che sia commissione capigruppo a valutarla, quindi benvengano queste considerazioni, riesca a lavorare in tempi brevi. Adesso vabbè, ci sono queste giornate con anche delle sospensioni di lavoro in comune, però se è possibile, questa è la mia raccomandazione, grazie.
Grazie dottoressa Tinivella, quindi metterei in votazione quella che è la mia proposta. Lascerei prima la parola al consigliere Zanetti.
Prego. Sì, ecco, in qualità di presidente della commissione sarà mio impegno convocare questa riunione nella prima data utile, come invitato.
Sì, solo una
grazie consigliere solo una Zanetti, lascerei la parola prima al consigliere Barcellini, prego.
Sì, solo per precisare due cose, ma in effetti però non era, è vero che i vecchi consiglieri, vecchi di età nel mio caso anche, avevano da parecchio tempo in mano questa bozza, penso molti mesi, per cui potrebbe essere anche un anno. È vero che però non se n'era mai parlato, non era mai stata convocata la commissione per discutere di questo.
Sì, 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 sì.
Per discutere di questo mai?
Sì, 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 sì.
Assolutamente.
Allora mi farete vedere quando la commissione ha discusso di questo argomento. Ma lo farete vedere. Perché se voi mi dite che è stata convocata per discutere di un regolamento che era a seguito di una richiesta che io ho fatto, cioè di rendere pubblico i redditi nostri, tanto per essere chiaro, io vi dico, è stata convocata almeno tre volte quella commissione e tre volte non ha avuto il numero legale. E tre volte non è andato a buco la riunione. Ma per parlare di questo io ho dei grossi dubbi che sia mai stata convocata. Sì. Io non la ricordo.
Qualche volta è andata forse deserta, io ero consigliere all'interno della Commissione 1, cioè consigliere Volta, il consigliere...
Io non ricordo.
Saluti Franco come capogruppo.
Cioè non sto dicendo che non è stato fatto, io non me lo ricordo. Per parlare delle modifiche statutarie, io non me lo ricordo. Ma non facevo manco parte della Commissione, per cui... Probabilmente no, sarà questo.
C'era consigliere Volta.
Ecco, sarà questo il motivo della mia non conoscenza del tutto. Però di fatto non è approdato in consiglio comunale e i nuovi consiglieri non potevano essere una conoscenza. All'amico consigliere Valsesia è vero quello che dice, no? Ma dico anche che modificare in un momento un po' ristretto e non con un tempo sufficiente, pensavo un po' per me, dico la verità. In modo particolare, ma pensavo anche altri consiglieri, perché gli emendamenti vengono portati a conoscenza di tutti in consiglio comunale, comunque al di là delle commissioni. Quindi se buona parte di questo lavoro viene sfrondato precedentemente, non saremo qui a votare 31 volte. Per questo un po' il significato. Ripeto, non ci sono motivi di razionatore. Se il Presidente mi convoca domani o dopo, quello che vuole, noi per quel che mi riguarda, noi siamo qui, insomma. Grazie.
Grazie consigliere Barcellini, chiedo almeno che vengano discusse tutte in commissione e evitare magari nel prossimo consiglio di presentare ulteriori emendamenti. Grazie. Quindi metto in votazione quella che è la mia proposta di rinvio alla commissione. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 17...
No, 16 voti non c'è più.
Ah, ok. Quindi con 16 voti favorevoli viene rinviato questo punto all'ordine del giorno. Passerei quindi all'ultimo punto dell'ordine del giorno, punto numero 12, come oggetto interrogazione ai sensi dell'articolo 4 e 5 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in merito all'assegnazione di alloggio ERP. Lascio la parola al consigliere Pierluigi Pastore come primo firmatario per leggere quella che è l'interrogazione.
Grazie Presidente. Allora vado a leggere l'interrogazione. Premesso che con deliberazione numero 106 del 24/9/2012 si è provveduto all'assegnazione di numero 1 alloggio di edilizia residenziale pubblica in esecuzione della graduatoria definitiva di cui al bando del 23/6/2009. Considerate le attuali condizioni di difficoltà economica di numerose famiglie che si esplicitano anche con la difficoltà di trovare alloggio, considerato altresì che il bando per la formazione della graduatoria risale a 3 anni addietro, i sottoscritti consiglieri comunali Luigi Pastore e Giovanni Barcellini interrogano il sindaco per conoscere a) quante famiglie sono attualmente in attesa di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e, in caso affermativo, quanti sono i nuclei familiari con oltre 3 persone in attesa di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica. Questo per capire la natura del problema soprattutto. Quali iniziative l'amministrazione comunale ha assunto o intende assumere al riguardo? Grazie.
Grazie a lei, consigliere Pastore. Lascerei quindi la parola al nostro sindaco Tinivella, dottoressa Tinivella, per la risposta. Prego.
Sì, risposta all'interrogazione protocollata in data 19 ottobre in merito all'assegnazione di alloggi ERP. Intanto nella risposta scrivo una premessa. Ovviamente sono cose talmente a conoscenza di chi ha amministrato, Pierluigi Pastore non può non saperle ovviamente, però magari non sono a conoscenza di tutti. Quindi è doverosa una premessa che i bandi e le relative graduatorie per legge interessano l'ambito territoriale di riferimento, che non comprende solo il comune di Borgomanero, ma ahimè anche altri comuni, quindi i comuni di Agrate Conturbia, Barengo, Bocca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agonia, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fontaneto d'Agonia, Gargallo, Gattico, Gozzano, Invorio, Maggiora, Momo, Pogno, Sorriso, Suno, Vaprio d'Agonia e Veruno. Questo per dire che il bando viene fatto a Borgomanero, le case popolari sono state edificate a Borgomanero, ma la graduatoria è una graduatoria aperta per chi ne ha il diritto e per chi, pur avendone diritto, può anche non risiedere a Borgomanero. Una volta stilata la graduatoria, da quella bisogna attingere sempre per legge. Quindi purtroppo può capitare che ci sia una famiglia residente a Briga davanti a una famiglia residente a Borgomanero, ma non è che possiamo inventarci soluzioni diverse. Quindi questa è una premessa, tanto per far capire come funziona la graduatoria. In risposta all'interrogazione comunico che la graduatoria definitiva era stata approvata il 4 ottobre 2010, peraltro ha un costo, oltre che il tempo che deve essere dedicato da parte degli uffici, è costata 15.000 euro fare questa nuova graduatoria, quella precedente era del 2005, quindi insomma era il caso di farne un'altra. Ed è stata approvata il 4 ottobre 2010 perché il bando era del 23 giugno, ma l'iter è molto lungo e quindi 2009, quindi passa anche molto tempo prima che la graduatoria definitiva venga approvata. Ed è una graduatoria per l'assegnazione di alloggi in edilizia sovvenzionata dell'Agenzia Territoriale per la Casa di Novara. Questa nostra graduatoria nuova, diciamo del 2000, dei 2 anni fa, comprende numero 202 domande, alcune erano state eliminate perché non avevano i requisiti. 202 domande, attualmente sono 195, un numero enorme, i nuclei familiari in attesa di assegnazione di alloggio. E siccome si chiedeva quanti erano costituiti da oltre 3 persone, 130 sono costituiti da 3 persone e oltre. Perché questo? Perché di 202 sono diventati 195, perché a seguito dell'approvazione della graduatoria suddetta sono stati assegnati 7 alloggi. Di questi 7 alloggi, 6 sono stati assegnati seguendo l'ordine progressivo e 1 con l'applicazione di riserva che è prevista dalla legge regionale. Però il numero delle assegnazioni applicabili con la riserva è purtroppo in percentuale rispetto al numero degli alloggi assegnati. Quindi il numero delle assegnazioni è esiguo perché le stesse sono correlate ad alloggi di risulta e aggiungo che nel 2012 non sarà possibile assegnare altri alloggi con applicazione di riserve, sempre perché la legge impone queste percentuali. Inoltre approfitto della risposta per segnalare che è totalmente a carico del bilancio del Comune di Borgomanero il pagamento della cosiddetta morosità incolpevole a favore della TC. L'importo che il comune di Borgomanero, quindi Borgomanero, deve all'ATC è di circa 200.000 euro. Solo nell'anno 2010 gli inquilini morosi sono stati 83. Siamo obbligati a corrispondere a questa cifra, già c'è stato un accantonamento di 70.000 euro per far fronte a questo debito. Debito che non risale a quest'anno, nel 2002 era 13.000 euro, nel 2003 8.500 e così via, nel 2009 35.000 euro, nel 2010 72.595 euro, non sono mai stati dal 2002 corrisposti e quindi siamo tenuti a farlo, abbiamo già accantonato una parte di questa cifra perché in seguito agli incontri fatti con il presidente Sansotera si è arrivati a una sorta di rateizzazione, questo per i morosi, quelli che non pagano l'affitto, incolpevoli. Incolpevoli. In merito alle iniziative poi che vengono richieste, quindi oltre al pagamento di questa cifra, l'amministrazione comunale, le iniziative che l'amministrazione comunale ha assunto, intende assumere riguardo il problema dell'edilizia sociale, ci sono stati diversi incontri con il presidente dell'ATC, con il dottor Sansotera, con appunti registrati, allo scopo di valutare, questo dovrebbe essere una cosa nella quale crediamo insomma di poter anche dare delle risposte a chi abita nella zona delle case popolari, una convenzione, quindi riuscire a realizzare questa convenzione con ATC, però anche qui l'impegno richiesto ai dipendenti comunali è enorme e quindi si stanno insomma valutando tutto, facendo una serie di considerazioni. Questa convenzione dovrebbe favorire un processo di responsabilizzazione degli abitanti del quartiere e, così come anche previsto dal progetto ai confini della casa, dovrebbe, e ci auguriamo perché in questo senso ci sono stati grandi sforzi da parte della nostra amministrazione, consentire una maggiore coesione sociale. A conferma poi della sensibilità che la nostra amministrazione ha rispetto alla problematica casa, abbiamo tutti verificato come nel nuovo piano regolatore adottato sono state anche individuate 3 aree per la realizzazione di edilizia sociale. Devo dire che ho sentito di recente anche per altri motivi il presidente dell'ATC e l'ATC stessa grosse perplessità nel realizzare nuovi appartamenti e nuove strutture perché il problema della morosità inficia gli investimenti.
Grazie dottoressa Tinivella, lascerei quindi la parola al consigliere Pierluigi Pastore per dichiarare se soddisfatto o meno della risposta.
Sì, grazie Presidente. Io ho fatto questa sollecitazione all'amministrazione perché evidentemente il problema della casa sta diventando sempre più pesante, sempre più drammatico, sempre maggiore il numero delle famiglie che chiede un alloggio e che chiede un alloggio a un prezzo abbordabile. E quindi in particolare era il discorso proprio per capire quali sono le dinamiche future per che l'amministrazione intende attivare per questo problema. Mi sembrava anche giusto sapere qual è la dimensione delle richieste, comunque il numero di persone che sono oggi in graduatoria, perché il fatto di aver assegnato un alloggio recentemente sta a significare, credo, la difficoltà a recepire alloggi, la difficoltà ad assegnarli, una difficoltà in generale. Allora io credo che proprio il discorso con l'ATC e il discorso di avere reperito all'interno del piano regolatore delle nuove aree potrebbe essere una soluzione che dà un po' di sollievo al problema. So anche che ci sono anche nuove forme di investimento dal punto di vista della casa e magari favorire quelle cooperative che nascono come l'housing sociale. Sono nuove forme di investimento che probabilmente potrebbero essere percorse anche da parte dell'amministrazione o comunque favorite da parte dell'amministrazione per alleviare questo grosso problema che è quello della casa. E credo che l'ATC abbia ancora disponibilità di intervento. Fino a poco tempo fa il problema che l'ATC non poteva intervenire a Borgomanero era proprio per il fatto che non c'erano delle aree disponibili per questo. Adesso che il piano regolatore ha individuato queste aree, vorrei capire se queste aree sono già disponibili adesso oppure cioè, rientrano queste aree, rientrano nell'articolo 85 per cui possono essere già disponibili in questo momento alla scadenza dei 180 giorni di approvazione del piano oppure devono essere, bisogna aspettare l'approvazione definitiva del piano e quindi credo che questo sia un problema che l'amministrazione debba affrontare anche abbastanza rapidamente stante la difficoltà e comunque il fatto di avere 130 nuclei familiari che sono in attesa di assegnazione da tre persone in avanti significa che il problema della casa effettivamente è un problema estremamente così drammatico per molti nuclei familiari e credo che debba essere magari anche proprio affrontato da parte dell'amministrazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Pierluigi Pastore. Nulla avendo altri oggetti all'ordine del giorno, alle ore 23.42 dichiaro chiusa questa seduta di Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti. Grazie. Poi si risponde.